Casa Famiglia Nonna Rosa, in via Svevo 60A, telefono 333 37 21 874. Nonna Rosa Casa Famiglia, dove la vita comincia e l'amore non finisce mai.
Lavanderia La Rinnova, a Campobasso, dal 1968. Oggi tutto è cambiato, grazie ad una chimica buona ed evoluta. Con il sistema di pulizia Acquabella, gli abiti, le coperte, i piumoni e i tappeti che fino ad ora si pulivano a secco, si possono lavare in acqua e senza solventi nocivi. Lavanderia La Rinnova a Campobasso è sinonimo di qualità, curando nei minimi particolari puntualità e servizio. Per questo opera nel settore rivolgendosi anche a privati con servizi a domicilio. Lavanderia La Rinnova, in via La Banca 73A, Campobasso, telefono 0874 63 382. La Rinnova, per i vostri abiti, una fresca e naturale fragranza di pulito.
Ho un sassolino nella scarpa,
ai,
che mi fa tanto tanto male,
ai.
Batto il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro,
sembro Belzebù.
E ciao a tutti da me Pietro
e da Annalisa, buonasera a tutti.
Ben ritrovati a Desire di Stonici, puntata 514. Una voce forte, intensa,
è diversa,
come lo è Radio Orizzonte, la radio che ascoltate in Molise e non solo. Basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it e raggiungiamo anche la troposfera.
Eh sì.
E in questo modo che cosa facciamo? Facciamo tanta buona compagnia sia ai radioascoltatori con, appunto, con la buona musica che va dal passato al 1959, ma facciamo tanta buona compagnia e diamo anzi dei buoni esempi, trasmettiamo energie buone con la presenza di ospiti speciali,
specialissimi,
come il primo ospite di questa sera, ossia Daniela Poggi.
Ciao Daniela.
Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie Daniela. Grazie Daniela per aver accettato l'invito e come sempre noi diciamo tu sei qui per poter tirar fuori e far venire fuori la tua essenza, che è la cosa fondamentale, importante, insomma, che i nostri radioascoltatori possano percepire. Allora partiamo subito con nel fare delle domande, una chiacchierata molto spontanea e naturale, proprio per poter logicamente far conoscere meglio la tua persona. Logicamente in questo momento tu sei in promozione con il tuo libro e quindi parleremo del tuo libro, ma parleremo di te sotto tutti i punti di vista. Allora Daniela, partiamo proprio da questo tuo libro, quel libro che hai scritto, ma più che altro io sono molto interessato rispetto a un monologo, no? Io madre di mia madre. Ecco, se mi dici qualcosa rispetto a questo monologo, ecco, ma a livello di sensazioni, di emozioni, ecco, che cosa, ecco, hai voluto ripercorrere con questo monologo Io madre di mia madre?
Beh, questo recital nasce proprio mentre mamma stava con me ed era già nel pieno della sua malattia dell'Alzheimer. E mi avevano chiamato per andare per partecipare a un festival, non sapevo che cosa portare in quel momento, non avevo niente di interessante e a un certo punto ho capito che la cosa più interessante che avevo davanti a me era l'esperienza che stavo vivendo, e cioè quello della malattia di mia madre, il nostro rapporto, questa figura femminile che si stava disgregando e sciogliendo piano piano. E quindi ho detto ok, vado a scrivere qualche cosa. Nel frattempo sono andata a cercare degli altri testi, ho trovato un testo bellissimo di Tar Ben-Jaloun, Mia madre, la mia bambina, un testo di Simone de Beauvoir, Una morte dolcissima, quindi due autori completamente diversi che però entrambi trattavano il loro rapporto sia con la malattia e soprattutto con l'affettività nei confronti di un genitore, in questo caso per tutte e due era la madre. E quindi ho estrapolato dei brani tratti dai loro libri, in più ho scritto dei brani miei e ho chiamato due musicisti straordinari, Giovanna Famolari e Massimo De Lorenzi.
Sì. Mm-hmm.
E insieme loro hanno composto delle musiche ad hoc, altre musiche le abbiamo da ritrovate e abbiamo montato questo recital che ha funzionato tantissimo, perché comunque era per la prima volta, perché credo di essere stata un po' una precursora a portare infatti, avanti sì. il tema della malattia dell'Alzheimer.
È vero. Sì.
Era il 2008 e ebbe tantissimo successo, l'ho portato avanti, l'ultima volta l'ho fatto l'anno scorso, no, perché eravamo sotto sì. Covid, ma nel 2019 e dato che tutti mi chiedevano, poi mi mandavano delle email, mi chiedevano soprattutto a fine spettacolo, ma posso comprare il libro, posso comprare il libro, io dicevo, ma veramente non è un libro, è un recital, è un testo teatrale che è stato composto. E poi, appunto, a distanza di tanti anni, perché bene o male sono passati 13 anni, ho pensato che valesse la pena scrivere anche il libro, quindi è tutto un po'... Io madre di mia madre parte proprio perché mi sono ritrovata appunto a essere sì. madre di mia madre certo, e quindi certo. era un'esperienza troppo forte, troppo intensa, troppo profonda per non essere raccontata.
Bene, bene.
Daniela, ma questo senso di impotenza che si prova, ecco, come si può combattere?
Non si può combattere, bisogna accoglierlo. È un'impotenza che all'inizio ti mette, ti sbarra la strada, è quasi inaccettabile, però non lo puoi combattere, perché combatteresti contro i mulini a vento, nel senso che nel momento stesso in cui tu ti ritrovi un malato di Alzheimer davanti ai tuoi occhi, devi assolutamente accettare la diversità di una figura che fino a qualche tempo prima era una persona normale, se vogliamo chiamarla normalità, nel senso che rientrava comunque in quei binari da te già conosciuti, già percorsi, e improvvisamente ti trovi un'altra persona, quindi Beh. Anche tu devi cambiare il tuo modo di essere, devi diventare una seconda persona, quindi in realtà è come dico sempre, se fosse un ring con quattro persone che si incontrano, cioè la figura primaria, sia del malato sia del caregiver o del familiare, e poi le altre due personalità che si incontrano, cioè tu che impari a entrare in quel mondo silenziosamente e la persona che si trova nel suo silenzio accetta di essere veicolata, accetta di essere, come dire, presa in carico. Nel libro scrivo anche nel recital, insomma, palpata e manipolata da mani esterne, perché poi per loro nel momento stesso in cui non ti riconoscono più sei una figura esterna che tocca, che denuda, che lava, quindi insomma è qualcosa di molto violento in tutto.
Sì, Daniela, sì. Grande Beh, dolore. Io devo dire Grande che condivido dolore. Il dolore di Daniela, perché insomma, come te, Daniela, ho perso mio papà l'anno scorso, proprio insomma per demenza senile di stadio severo, e quindi so benissimo cosa hai potuto vivere, Daniela. Davvero ci si sente, non so, sono sensazioni difficili da descrivere, e diciamo che
mi dispiace, sì. posso soltanto dirti che siamo unite in questo.
Sì, Daniela, sì.
Abbiamo vissuto un'esperienza unite.
Sì, mi dispiace assolutamente.
Perché vorrei che nessuno la vivesse.
Hai ragione.
Perché
hai ragione.
Comunque lascia un segno indelebile nel cuore.
È vero,
e nella
Daniela,
tua vita.
Sì, quello che mi dico, che magari ecco, diciamo la cosa che mi resta magari di bello è che avevo un rapporto con papà molto bello, nel senso che ero molto affettuosa, l'ho sempre tanto baciato, abbracciato, detto continuamente che era l'amore mio, gli dicevo sempre amore mio, e volevo esplorare nel tuo mondo un attimo, Daniela, in questo momento, perché magari ecco, andando un po' al rapporto vissuto proprio con il proprio genitore, porti al momento qualche rimpianto verso appunto il rapporto che avevi con mamma, oppure ecco, ti puoi sentire serena in tutto e per tutto? Nonostante il tutto, insomma.
No, allora sono due stati d'animo completamente diversi, infatti sì. lo scrivo nel libro Ricordami esattamente questo, cioè con lei in quest'ultimo viaggio di quest'ultima notte ripercorro i momenti in cui forse non sono stata una brava ragazza, una brava figlia, sì. forse l'ho fatta soffrire, forse forse però anche le ho nascosto una sofferenza che lei avrebbe potuto vivere e sì. quindi l'ho difesa da una sofferenza. Sì. Però certo era un rapporto anche sufficientemente conflittuale il nostro, insomma sì. io ho lasciato bene o male, insomma ho cominciato a vivere da sola già quando sono entrata in collegio, che ero bambina, insomma ero piccola, sì. anche se poi mamma mi ha tirato fuori, i miei genitori erano separati, però li adoravo, però io sapevo che mio papà invece semplicemente lavorava lontano da noi, ma c'era, e una bugia bianca della mamma, questa bugia bianca io non gliel'ho mai concessa dopo quando sono diventata più grande, poi sono un po' fuggita, scappavo, nel senso che avevo bisogno della mia autonomia, della mia libertà, della mia indipendenza, di capire chi ero, quindi probabilmente in un tempo precedente come dire, ero anche abbastanza ribelle, molto ribelle, quindi quegli abbracci, quelle carezze, credo di descrivere molto bene queste sensazioni, queste emozioni, questi stati d'animo nel libro. Purtroppo quando avrei voluto, insomma, vivere una dimensione più affettuosa con lei, di due donne più adulte, più mature dopo la morte di papà, insomma pensavo che avremmo potuto ritrovarci, e lei purtroppo si è ammalata. In questa malattia i primi anni sono stati devastanti, perché io non accettavo la malattia, e poi facevo avanti e indietro da Milano a Roma. Scappavo più di corsa perché mi chiamavano, insomma lei ne combinava di tutti i colori, quindi sono stati anni veramente durissimi, pesantissimi, faticosissimi, dolorosissimi, fino a che poi ho portato mia mamma giù a Roma, e però poi ha cominciato, cioè già dall'inizio, insomma, lei in me vedeva qualcuno che doveva combattere, capito? Lei vedeva in me qualcuno che doveva combattere. Perché le imponevo certe cose, e io vedevo in lei una donna che non riuscivo ad accettare più perché non era più mia mamma, quindi è stato veramente molto complesso. Quindi
è vero.
I rimpianti, forse, però glielo darti poi dopo, insomma,
ecco. Quando è tornata bambina, diciamo così, vero Daniela, quando tornano quasi sembrano dei figli, poi alla fine appunto si diventa, come dici, madri delle proprie madri,
sì, anche se forse mai sufficientemente, non lo so, penso, guarda, chi ha letto il libro e soprattutto chi gli amici che mi conoscono molto 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 bene mi dicono che sono stata una figlia straordinaria. Io di fronte a questo mi pongo sempre mille dubbi e dico, ma forse avrei potuto fare sempre molto di più, ma questo perché pretendo da me sempre molto più di quanto io non riesco a fare. Loro una volta che arriverò lassù,
brava.
Spero finalmente mamma mi riconoscerà,
ecco. sicuramente poi
no, è vero.
Anche mia figlia Daniela
si faranno i conti poi un domani, perché ecco, sicuramente ci sarà modo.
Ma Daniela, ecco, quali sono davvero i principi e i valori che i tuoi genitori ti hanno insegnato?
Ma innanzitutto la solidarietà, la relazione con l'altro, la generosità, l'amicizia, i valori della fede, i valori morali, dell'essere sempre una persona giusta, mettersi sempre nei panni dell'altro, non vivere mai la mia vita solo per quella, per ciò che riguarda me, ma insomma che la mia vita è relazione insieme agli altri, l'amore per i cani, insomma, perché poi sono cresciuta già da bambina, insomma, con i cani, ma soprattutto l'essere una persona onesta, ecco, l'onestà, capito? L'onestà proprio quella intellettuale, la verità, il non avere peli sulla lingua, e probabilmente anche il non, questo soprattutto da parte di mio padre, il non assoggettarmi a una società che mi vuole come sulla base di quello che decide la società, ecco, di essere sempre me stessa, guardare in faccia le persone, rispettare gli altri e guardarsi sempre allo specchio dicendo sono a posto con la mia coscienza perché...
Perché
ho una vita onesta.
Brava però, Daniela. Però... Poi Daniela è appassionata di animali, è appassionata anche di natura, vero Daniela? Insomma, sei poi impegnata anche tanto nel sociale,
infatti,
no?
Lei è ambasciatrice
dell'UNICEF, insomma, aiuti i bambini in Africa, insomma, tanto di cappello, perché oltre al tuo bellissimo mestiere poi fai tanto di tuo e quindi hai un cuore grande, e questo lo dobbiamo dire.
Daniela, quindi al di là adesso sì, attrice, scrittrice con Ricordami e quant'altro, ma ecco, ma perché ecco il mondo della cultura, dell'arte e non l'ostetrica?
Oddio. Uno, perché proprio non avrei mai potuto fare medicina nella maniera più assoluta. Ho il terrore del sangue, ho il terrore degli ospedali, ho il terrore dei camici bianchi, verdi, gialli, azzurri, ho il terrore di dell'alcol, dell'etere, dell'odore dell'etere, figurati, ma c'è
proprio... No, non c'è dubbio, Daniela, diciamo.
È l'ultima professione che avrei mai potuto fare, per l'amor di Dio.
Pietro, potevi scegliere un altro mestiere, insomma, per metterla meno in difficoltà, povera Daniela, insomma. Ha scelto proprio una a caso. Senti Daniela, qual è il tuo rapporto con la fede? Andiamo un attimino così nel mistico, ecco, come sei messa riguardo proprio al credere in qualcosa?
Ma è molto molto forte, è un percorso che faccio da tantissimi anni, il mio amico fedele di vita è Gesù e Maria, sì. Parlo costantemente con lei o con lui, mi arrabbio, chiedo perdono, chiedo aiuto per gli amici, è un rapporto sempre, padri spirituali, ho avuto un padre spirituale, ho ancora purtroppo però, sì. L'anno scorso ho avuto un aneurisma cerebrale, quindi è in fase di recupero, ma per 28 anni un padre passionista, padre Augusto, che sì. mi ha seguita, mi ha educata, formata, sì. Sono sempre alla ricerca di... alla ricerca non tanto di capire, ma ecco... La fatica che faccio è quella di affidarmi, perché proprio faccio fatica io come persona, non sono una che difficilmente riesce ad affidarsi agli altri, infatti il terrore della medicina proprio per questo, sì. Perché affidarmi a un medico, figurati, quindi... ho bisogno di tenere sempre un po' i piedi per terra, di essere un po' io a gestire le cose, invece sempre di più nella maturità mi accorgo che la vera fede è quella della affidarsi ciecamente, totalmente, rispondere come ha fatto Maria, eccomi Signore, no? E sì. Questo è la grazia, è il dono che io continuo a chiedergli, perché mi accorgo che poi, per esempio, di fronte alla tragedia che è appena avvenuta della funivia, sì. Tra l'altro era il giorno della Pentecoste, quindi un giorno meraviglioso, vero. Intensissimo. E ho detto, Signore, perché? Poi mi è arrivato un messaggio di una mia amica carissima che mi ha detto, secondo te perché Dio ha voluto questo? E su questo immediatamente le ho risposto, ho detto, ma Dio non Dio ci accompagna nella nostra vita, non è che la fa e la disfa, Dio ci accompagna, è l'uomo che distrugge, siamo noi a distruggere tutto, siamo noi a compiere gli atti più spropositati, più efferati, più diabolici. Sì. Il Signore semplicemente ci affianca e noi dobbiamo essere pronti a sapere, a capire che Lui è al nostro fianco. Però certo è un percorso, è un cammino di ricerca continua, capito?
Sì.
Di ricerca continua, scusa.
Daniela, ma tu che hai condotto Chi l'ha visto, ti è mai capitato di dire a te stessa voglio scomparire?
Mamma mia.
Come no? Ma tantissime volte. Ma soprattutto anche quando, ma soprattutto in, guarda, mi è venuto proprio in questi più o meno 2 anni, insomma, di Covid, anno e mezzo, chiamiamolo come vogliamo, insomma, a me sembrano 2 anni, sì, in cui ti accorgi poi di una vita che è stata relegata ai social, e nella straordinaria efficienza dei mezzi di comunicazione social, ti accorgi della violenza brutale dell'uomo nella sua volgarità verbale, no?
Sì.
E allora di fronte a tutto questo delle volte dici io voglio sparire, voglio non esistere più, se questa è la società, no? Verso la quale io devo continuare a parlare del mio lavoro, proporre il mio lavoro, portare in scena gli spettacoli, fare un film, eccetera, eccetera, oppure portare avanti le mie battaglie come attivista nei diritti degli animali, il mondo vegan, o dei bambini, o dei portatori di handicap, dei più fragili, degli indigenti, io dentro di me ho detto no, ma io voglio sparire, perché se devo continuare a esistere, devo anche non giudicare e amare l'altro come me stesso, che è il primo comandamento che Dio vuole, no? Però faccio molta fatica ad amare chi fa così tanto male, chi è così tanto volgare e chi riesce così tanto a ferire.
È vero, non è assolutamente
verissimo, Daniela, dici delle cose giustissime.
Daniela, prima di lasciarti, di abbracciarti, di ringraziarti, un'ultima domanda. Ecco, tu in effetti hai tante qualità, perché sei conduttrice, sei scrittrice, sei attrice,
è vero, super versatile,
ambasciatrice, Daniela, dell'Unice, insomma, tante cose. Ma ecco, ma
anche regista,
anche regista,
è vero. Due cortometraggi.
Esatto.
Viaggio d'amore e non si paga.
E non si paga social theater. Esattamente. Vedi, abbiamo studiato.
Perché Daniela fa talmente tante cose che dovevamo per forza andare a spulciare tutto.
Ecco, ma se un giorno, ecco, fra 100 anni tu vuoi essere ricordata per che cosa? Per il fatto di essere stata attrice, scrittrice, regista, ecco, per cosa vorrei essere ricordata fra 100 anni?
Per già il fatto stesso di essere esistita. Ognuno vorrà ricordarmi come vuole. Già il fatto di essere esistita vorrei che qualcuno se lo ricordasse, e poi ripeto, andando a cercare quello che vorranno e mi ricorderanno per quello che vorranno loro. Ognuno può ricordarsi di me come vuole, però insomma è proprio il testo del mio libro, ricordami.
È vero, ecco.
Potrei anche dire edizione.
Sì, no,
sì, prego Daniela.
Anzi, dillo, ripeto, prego, bene, prego. Lo ricordami, edizioni, hai detto, scusami?
La vita felice,
sì.
L'editore Gerardo Mastullo, il titolo del libro è Ricordami con il punto esclamativo,
ecco.
Perché non è non è un imperativo, non è un obbligo, è una preghiera.
Bellissimo,
davvero bello.
E noi, Daniela, guarda, per abbracciarti, ma non solo abbracciare te, ma abbracciare lo spirito di tua mamma, noi abbiamo deciso, visto che il nostro taglio è un taglio vintage, abbiamo deciso di dedicarti una canzone degli anni 50, Tutte le mamme. Quindi con questa canzone noi ti vogliamo salutare, abbracciare e ti vogliamo ricordare.
È proprio così, come dimenticare Daniela, nella maniera più assoluta. Grazie mille Daniela davvero per aver condiviso queste bellissime emozioni questa sera con noi. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie di cuore, grazie a Daniela. Buona cena.
Anche
buona
a te.
Cena a tutti.
Ciao,
grazie
Daniela.
Mille Daniela, un abbraccio grande.
Ciao.
Ci ascoltiamo adesso
tutte
le mamme.
Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e facce. mamme imbiancano, ma non fiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono per profondo il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. I bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non fiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità.
Che bella, ah, che bella, tutte le mamme, davvero, tutte le mamme, davvero, qui
bello
su Radio Orizzonte Molise, Desiree di Stonici, puntata 514, una voce forte, intensa,
diversa.
E noi continuiamo con questa energia, con questa diversità,
Pietro,
alternando la buona musica alla presenza di ospiti speciali,
sì,
e vediamo se l'ospite speciale che viene a seguire, perché come l'ospite di prima, Daniela Poggi, anche ella, e mi piace dire
anche ella, è molto poetico, bravo,
Pietro,
hai studiato poesia.
Ha la sensibilità che merita. Rosanna
Salati. Ciao Rosanna.
Buonasera a tutti, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per aver accettato, alla
io
Maria
pensavo...
De Filippi, diciamo, vero?
Figura.
C'è posta per te.
Io pensavo che tu rifiutassi l'invito, Rosanna. Invece...
Eravamo quasi certi, poi fino all'ultimo.
Perché? Perché mai?
Perché ne so, dico, dopo aver ascoltato la mia voce, dice no, è meglio rifiutare, è meglio...
Dopo le domande a Daniela Poggi.
Dopo le domande a Daniela Poggi.
Dopo quella di scomparire,
quella
diciamo
di scomparire,
che
voleva scomparire anche Rosanna.
Esatto, si poteva spaventare, povera Rosanna. Invece qui è forte e coraggiosa.
Rosanna, allora, cantante, musicista, ma tu sei una donna
eclettica.
Sei una donna veramente sensibile, determinata. Ecco, una donna che attraverso la musica cerca di portare avanti le proprie battaglie. Ecco. Quali sono le battaglie a cui sei più legata a livello artistico?
Mamma, che domandone! Allora, sicuramente dai primi due singoli che sono usciti, allora diciamo le battaglie a livello artistico, senza toccare temi specifici, sono, dico sicuramente un'utopia, è la libertà di espressione di un artista, quindi anche la possibilità di esprimere ciò che voglio e come e quando voglio. Ovviamente mo mi sparo un po' la posa, però
ma tu sei ma ti senti libera? Ma ti senti libera?
Sì,
okay.
Sì, anche se ti dico, Pietro, è costato molto sacrificio, perché magari uno è, come dire, fuorviato da molti specchietti per le allodole, nel senso che magari si crede che il sistema di merchandising, di etichette, anche un certo tipo di successo sicuramente ti porta ad avere più soddisfazione, ad arrivare a molte più persone. Però posso dire che negli anni, avendo intrapreso vari percorsi musicali, quello che mi faceva sempre andare avanti era l'essere contraria a molte logiche. Io mi autoproduco, e quindi questo mi permette di... Non è poco, però ci va anche lì, uno non deve farsi, come dire, schiacciare dalla logica degli streaming, quanti ascolti, sì. Perché tanto ormai sì. I numeri sono diventati incontrollabili, sì. Quindi la frustrazione sì. È dietro l'angolo, però questi anni di... si dice sempre resilienza, però è l'unica parola che mi viene.
Bello,
questi
bravo.
Anni di resilienza poi mi hanno portato ad essere adesso un po' più tranquilla, nel senso che sono contenta delle scelte che ho fatto, perché altrimenti avrei dovuto, diciamo, sottostare, sarei dovuta sottostare a delle logiche che non erano mie. Perché è così che poi funziona, non prendiamoci in giro.
No? Ma tu sei una donna...
Fuci determinata, è determinata Rosanna, c'è poco da fare.
Dopo che ha vinto il premio Mia Martini tu puoi tutto.
No, vabbè, che possiamo dire di più di Rosanna, davvero, perché ha vinto un premio molto molto importante con il suo brano Blues del giorno dopo, no? Dove appunto hai utilizzato suoni elettronici, elementi sinfonici, hai fatto una cosa bellissima, e poi il premio viene proprio fuori dalla tematica che hai veramente usato, cioè la denuncia proprio alla violenza di genere e all'abuso psicologico. Rosanna, come mai questa tematica e non altre? Rosanna, cosa ti tocca in particolare?
Vabbè, adesso lo dico a voi in esclusiva, diciamo,
tranquilla, siamo solo noi,
mondiale. No, perché le ho subite queste violenze.
No,
le ho subite, sì. Aia. Le ho subite, però le ho subite, aia, magari le ho subite, fammi fare un conto, una ventina di anni fa, in un contesto in cui diciamo non c'era questa grande discussione sugli abusi anche sessuali, voglio dire, non sono cose dell'altro mondo, sono cose che esistono anche in quel poco, in quel piccolo ambiente musicale che io ho vissuto. Diciamo che io ho scritto questa canzone moltissimi anni dopo aver subito questi abusi, là per là non me ne sono neanche accorta, diciamo, quando l'ho scritta di getto, e poi rileggendola, riascoltandola molte volte, in realtà mi sono accorta che questa canzone non parlava ad una metà maschile o femminile, quindi ad un amore che non c'era più. Questa canzone in realtà parlava proprio a quella parte di me che non c'era più. Che era, diciamo, stata tagliata, censurata a causa di queste violenze che appunto se non vengono insegnate, se tu non hai gli strumenti per riconoscerle, non le riconosci e credi che siano normali.
È vero, Rosanna, ecco, davvero non credevo fosse, diciamo, una questione personale, pertanto ho fatto una domanda pensando che avessi rispondessi, magari ho sentito pure quello che vediamo anche in TV, tante storie, invece ci tocca questa cosa.
No,
sì.
Figurati, mi fate nei ti dico la verità, nei comunicati stampa non ho voluto sottolineare questa cosa per non... non lo so,
per anche,
non essere fraintesa, perché sennò pare che sei quella che vuole cavalcare questa cosa.
Hai fatto bene, comunque, sì, è così.
È quello, la verità è quella.
Rosanna, guarda, tu dopo che mi hai detto questa cosa così fuori, a parte che io mi sento, quando uno sente queste cose mi vergogno di essere un uomo.
Vorresti scomparire in questo momento.
Vabbè, ma a parte quello, però è... A parte quello, ecco, che cos'è per te l'amore?
Domandona,
libertà, è la cosa più spontanea che mi viene da dire, anche se costa sacrificio. Io mi sono resa conto tante volte di innamorarmi di persone che magari non ricambiavano, però poi il modo per farle rimanere vicine nei miei pensieri è stato quello di dire: ok, vuoi andare, vai. Lo so che è difficile, però penso che sia la cosa più il concetto più evoluto di amore è proprio quello, cioè dare amore senza pretendere senza pretenderne un ritorno. E poi questa cosa qua di sapere che l'altra persona, cioè non possesso, non proprietà, non esclusività,
è vero.
quindi
no, ma è vero. Il vero amore ti fa, deve far sentire più libero di prima, è quello il vero amore.
Esatto,
non quello.
Perché vero. Se poi invece ti devi sentire costretto e non fare questo e non andare là, quello... non è amore.
Quello poi è anche una forma di rispetto,
Io sono single, ecco appunto.
Ma come sei single?
No,
Rosanna.
Ma ancora per poco, Rosanna, tranquilla, ancora per poco.
Ma come sei single?
Perché è un concetto troppo evoluto, la gente non lo capisce.
Mannaggia, Rosanna, sì, però non bisogna mai demordere, però, sei giovane, tante risorse.
Una donna così determinata.
No, non devi buttarti giù nella maniera più assoluta.
No, non mi butto giù, solo detto che questo concetto è troppo
alto. Lo so, hai ragione.
Ma sicuramente.
Applicarlo nella vita quotidiana.
Guarda, la tua sensibilità si avverte. Però... Le persone sensibili hanno queste caratteristiche.
Rosanna,
così,
lo sai
così.
Che io sono un portafortuna?
Ah, ok, grande.
E quindi, siccome io porto fortuna, ti dico già che sicuramente, a parte che sicuramente per il tuo il campo artistico, tu troverai anche l'amore, te lo dico, dietro l'angolo.
Va bene, grazie dietro Pietro. Grazie.
Prego Annalisa.
E poi vabbè, parlando di amore, visto che siamo in tema, diciamo, mi viene sempre da pensare un po', Rosanna, la parola rispetto, no? Che probabilmente è anche un po' la prima parola chiave che ci deve essere proprio anche in amore, no? Quel rispetto reciproco e anche sapersi far rispettare in qualche modo. Tu, diciamo, il rispetto come lo vedi, Rosanna? Nel senso, come ti fai rispettare per esempio dagli altri? Che atteggiamento usi? Se alle volte bisogna imparare a capire come funziona, e non è sempre facile.
Altra domandona. Per le cose che ti ho detto prima, il rispetto me lo sono guadagnato anche in maniera un po' aggressiva, infatti mi dicono appunto che sono un po' così, sono aggressiva, così, ma altrimenti non ti rispettano. E poi il rispetto l'ho guadagnato con la professionalità. Cioè, studiando, lavorando tanto in un certo modo e ti dico la verità, adesso sto raccogliendo i frutti di questa cosa, quindi sicuramente con la professionalità e con l'essere seri nel lavoro e nelle relazioni.
Che bello, però, che bello sentir dire
così.
Senti, Rosanna, In quali momenti tu ritieni che sia giusto che noi dobbiamo tirare fuori la nostra parte di Peter Pan, dobbiamo restare bambini? Ci sono quali momenti della nostra vita? Secondo te
quante
giusto...
persone sono eterni Peter Pan, è vero Pietro?
Ecco, però invece di essere eterni, quali sono i momenti secondo te che è giusto tirar fuori la parte da bambino o bambina che abbiamo dentro?
Io ti parlo della mia esperienza personale, io sempre lo faccio. Cioè, nel senso, pure quando sto al lavoro, ma io lavoro molto sui cantieri perché sono archeologa e non è sempre una situazione magari esteticamente piacevole, però pure lì
ho capito perché ancora non trova l'amore. Perché io già le immagino tutta piena di polvere.
Ok. Quindi in quell'ambito, in quel momento lì in cui sta facendo l'archeologa, probabilmente ha meno possibilità.
Me le immagino sempre dentro le grotte, che ne so.
Però quando canta e fa sentire la sua voce, insomma, lì probabilmente, insomma, è vero Rosanna, lì è un altro contesto.
E che ti devo dire? Non funzionava così. Comunque, io credo che uno debba averlo sempre, cioè, questo non vuol dire essere fuori dal mondo, quindi non prendersi le responsabilità, rimanere bambino, rimanere immaturo. Vuol dire che anche ogni giorno, in tutta la giornata, devi sempre trovare il momento in cui giochi, scherzi, guardi un paesaggio, ascolti musica. Io poi ascolto tantissimo, cioè la musica mi ha salvato proprio.
Meno male.
E quindi non credo ci siano momenti
è vero.
Più opportuni, e credo che che serva sempre per mantenere quella freschezza,
quella leggerezza
che appunto non è immaturità, ma è proprio una sorta di empatia col mondo,
è vero.
No?
È vero.
Sì. E tu, Rosana, hai parlato di paesaggio, hai nominato paesaggio, io so che tu ami anche la natura, no? Allora ti chiederei qual è il tuo paesaggio ideale, se ce lo dovessi descrivere, ecco, quello che ti suscita anche più emozioni, più sensazioni positive.
A parte le grotte e le gallerie
e gli scavi sotterranei, è sicuramente il paesaggio della montagna. Sì, perché io ho comunque anche quello, diciamo, come dire, montuoso più che marino, però mi piace anche moltissimo il mare, la costa, però io sono nata in collina, diciamo, quasi montagna, a 700 metri, e alla fine poi, dopo anni, sono ritornata qui, c'è una luce, sicuramente ci sono tante cose che vanno lente, eccetera, eccetera, ma questo fa parte anche di una sorta di narrazione un po' pregiudizievole, perché non...
Sì.
Però c'è una luce, un silenzio, ti godi i tramonti,
vedi.
In città, sì, vedi, tornerei come... volentieri, vedi, per come... lavoro, bene. Sicuramente.
Viene però... fuori la parte romantica di Rosanna, vedi.
E c'è come se c'è. E come se c'è.
Fuori tempo.
Che bello. Allora vedi che stai bene qui all'interno dei Sieri di Sonici, visto che io sono vecchietto, mettiamo musica vintage, quindi se sei fuori tempo sei benissimo. Rosanna, prima di salutarti e logicamente di ascoltare la tua musica, ecco un'ultima domanda, quindi prima di abbracciarti e quant'altro. Tu sei archeologa, ma qual è la scoperta più bella che hai fatto nella tua vita?
Ancora la devo fare sicuramente. Non ho trovato, ma in generale dici?
In generale.
Madonna, manca un'altra domandona. La scoperta più bella che ho fatto è stata negli anni capire che in realtà io facevo l'archeologa pure nella vita.
Ah, ecco.
Bella questa cosa.
Mi piace proprio, sono a rompi scatole, che devo scavare, devo capire, ma perché devo scavare?
Rosanna è molto simile a me, si arrovella, anche io mi arrovello tanto, sai Rosanna? Alle volte sai che cosa mi dico? Forse chi si fa meno domande vive meglio, certe volte mi dico, oddio, io forse mi pongo troppi quesiti quotidianamente,
questo,
no?
Questo
non me ne va mai bene una, nel senso per me. Poi
io già la immagino, Rosanna, immagino Rosanna in una cena dove di candele e il suo compagno che dice, Rosanna, io ti amo, e lei invece di rispondere io ti amo, ma perché? Cioè, dammi almeno 10 motivi, dammi almeno...
No, io gli dico, tu non è vero, tu non mi ami, ecco. Perché tu qua, là, questo e quell'altro... Ma proprio così, vedi,
hai fatto una perfetta radiografia di Rosanna in questo momento, quindi insomma, voglio
amo.
Dire
no, non è vero che mi
non
amo,
è vero, non è vero.
Questo è un pregiudizio,
dammi dieci motivi.
Oppure mi devi spiegare per punti perché mi ami, perché io non ci posso credere, capito?
Vabbè,
e alla fine
bisogna credere di più nel proprio valore, e alla fine, chiave.
Alla fine vanno via ognuno per conto proprio, ognuno paga il conto per conto proprio, insomma, cioè alla fine,
il conto si paga sempre, me, anche salato, citando il cognome di Rosanna.
Rosanna, che piacere, che piacere ascoltarti. E allora adesso logicamente io vogliamo che sia tu a introdurre il blues del giorno dopo, ma adesso lo introduciamo oggi, non dopo. Spiegaci com'è nata questa canzone, logicamente già l'hai accennato, però ecco, dacci qualche altro elemento e poi vogliamo che tu faccia una dedica. Faccia una dedica, visto che siamo in radio, la dedica la devi fare tu.
Ok. Allora, il blues, questa canzone è nata molto per caso, ritornando da un viaggio, da un concerto in Sardegna, sono ritornata a Napoli, insomma, mi sono seduta al pianoforte ed è nato tutto nel giro di 3-4 ore, insomma, avevo chiuso il pezzo. Questa canzone la dedico a tutti i fanciulli e le fanciulle che sono nascosti in noi, e quindi la dedico a quella parte fanciullesca che ognuno di noi ha dentro e che mi auguro che tutti quanti riusciamo a riportare fuori.
Bello.
In realtà la dedico a tutti noi.
Rosanna, guarda,
Rosanna.
Anche con le tue parole, come sempre, sei riuscita a far vibrare come il blues, a far vibrare i nostri cuori e le nostre anime.
Esatto.
Grazie, Rosanna.
Grazie mille, Rosanna,
grazie
veramente,
grazie,
per la tua profondità,
ragazzi,
e anche la tua simpatia.
Vedi, dire a un'archeologa, sei profonda.
Io guarda, stasera è tutto azzeccato. Stiamo, tra virgolette, sparando dei termini così a caso, ma non sono poi tanto a caso. Quindi stasera davvero stiamo dando il meglio di noi.
Grazie,
grazie Rosanna.
Rosanna Salati, il blues del giorno
dopo. Ascoltiamo la voce di Rosanna. Ciao Rosanna, grazie ancora.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Oh, yeah.
però
hai capito,
la voce
Rosanna Salati,
hai capito Rosanna Salati col blues del giorno dopo, io l'ho sentito il vibrato di Rosanna
anche
Salati,
anche la sua anima che la vibrava, sua anima. Si avvertiva,
è vero. Desideri di storici, bene. Radio Orizzonte Molise, e noi continuiamo sì. Perché abbiamo un susseguirsi di anime belle, in questo caso abbiamo chi? Zoe Balducci. Ciao Zoe.
Una bravissima cantante emergente. Ciao Zoe.
Zoe, ciao. Che piacere ascoltarti e sapere che hai deciso di non andare a fare una passeggiata, di stare qui con noi per fare una chiacchierata.
Un piacere mio, grazie a voi.
Grazie a te, Zoe, grazie.
Zoe, allora guarda, noi non vogliamo togliere tempo, anzi, perché come sempre lo sai, è giusto che tu possa far conoscere la tua anima. Ma partiamo subito con il tuo grande sogno. Noi già ci siamo sentiti dietro le quinte, lo sappiamo, tu hai un grande sogno, sei una ragazza determinata, sei una che crede veramente nel tuo sogno, no? Ci crede veramente tanto, e questa è una cosa importante, perché è la base per poter realizzare il proprio sogno. Ecco, parliamo però della tua musica, cioè se tu volessi dare una definizione rispetto al genere musicale che proponi, ecco, dove ti vai a collocare, Zoe?
In realtà non mi colloco, mi piace non definirmi perché voglio essere molto variabile, infatti sperimento molto e la cosa importante per me è arrivare al cuore delle persone trasmettendo qualcosa.
È vero, questa è una grande cosa, perché poi tu, diciamo, le canzoni, i testi li scrivi tu, giusto? Scrivi.
Giustissimo.
Ecco, e quindi tu vuoi arrivare al cuore delle persone. Ecco, ma prima di arrivare al cuore delle persone, io penso che le tue canzoni devono arrivare al tuo cuore. Ecco, quanto ti emozionano le tue canzoni? Cioè, da 1 a 10, tu ogni volta che per esempio la rileggi, la riascolti la tua canzone, ti emoziona o è qualcosa che una volta che hai tirato fuori non ti provoca le stesse emozioni?
Ovviamente mi emoziona perché scrivo quelle determinate canzoni per qualcosa che magari mi è accaduto e che voglio far lasciare fuori, insomma, attraverso il mio testo. Quindi magari rivivo quella scena, quel momento che mi ha fatto stare giù o che mi ha fatto stare bene, dipende ovviamente, e sì, mi emoziona sempre ogni volta come fosse la prima volta.
Bene, senti Zoe, tu sei insomma considerata sicuramente una delle artiste, delle cantanti emergenti più talentuose, ecco, se dovessi
grazie
dire,
mille.
È così, è la realtà, e se dovessi dire tu, Zoe, qual è il valore aggiunto che tu hai magari rispetto anche a tante cantanti emergenti, insomma ce ne sono davvero tante, gruppi, cantanti singoli, eccetera, cosa pensi di avere di più rispetto agli altri ragazzi magari della tua età che emergono proprio adesso?
Non faccio molto canzoni commerciali, non mi concentro più come mi fanno sentire e come potrebbero far sentire gli altri, quindi sì. Diciamo che non sono cose che si sentono sempre in radio, diciamo. Mi piace definirle uniche, poi spero che lo pensino anche gli altri, ovviamente.
Hai capito, Zoe, come determinata,
si vede, si sente proprio dalla voce, Zoe, davvero,
che
questa
bravo.
Determinazione, Zoe, che da dove bravo. L'hai tirata fuori, nel senso hai avuto una famiglia che ti ha educato a questo, o ti ha dato degli esempi di vita, oppure, non so, sei proprio tu così di carattere, no? E magari questo ti ha aiutato anche un po' nel tuo lavoro, insomma,
La mia è una famiglia forte, e sono sicuramente ho preso molto da loro, e mi piace definirla così. Poi ovviamente le esperienze di vita mi hanno portata anche ad avere un determinato atteggiamento, ovviamente sempre rispettando le persone, perché è
certo,
giusto così.
Certo.
Zoe, tu oltre ad avere questo grande talento per la musica, per la scrittura, eccetera, ma hai altri talenti? Che ne so?
Comincia a sparare le tue idee su cosa potrebbe fare Zoe, insomma, quali altre forme d'arte potrebbe amare.
Pittrice, che
ecco
ne so?
Ecco qui, meno male, una cosa normale, Zoe, finalmente.
Che ne so,
sì, perché io faccio il liceo artistico, sono a disegnare.
Vedi.
Pietro, ma tu lo sapevi?
Quindi ecco, e come sei messa con veramente il disegno che fai? Il disegno a mano libera o come? Fammi capire, dimmi un po'.
No, io ho preso l'indirizzo multimediale, quindi lavoro più che altro con il computer.
Ah, ok, quindi con il computer, con il PC, quindi diciamo che crei insomma tutti, diciamo, video, queste cose qua con gli effetti digitali e quindi quant'altro, diciamo. Yeah.
Brava. Okay. Sì. Ah, senti, tornando un attimo Zoe proprio a te come cantante, hai mai pensato di duettare con qualche cantante che ti piace tanto oppure preferisci, ecco, cantare da sola, insomma, e non collaborare, diciamo?
Allora, mi piacerebbe molto, soprattutto con, sì, ovvio, i cantanti che mi piacciono, per ora non ci ho pensato, magari se potessi, sì, lo farei sicuramente.
Anche qualche nome di qualche artista
che ne tanto
tranquilla, insomma, non
Pupo.
Manco qui. Ma Zoe è giovane, insomma, io credo che
molto musica inglese, quindi purtroppo non potrò più farlo e non posso più farlo, ma mi sarebbe piaciuto collaborare con i Queen, ad esempio.
Ah, beh, è proprio un nomignolo così piccolino.
Cioè, quindi con Freddie Mercury, io pensavo volessi cantare con Pupo, che ne so, gelato al cioccolato in inglese, ice cream,
chocolate ice cream. Beh, sarebbe una cosa molto simpatica, però. Che burlone, Pietro, vero Zoe, davvero tanto. Cos'altro vogliamo chiedere a Zoe, visto che, insomma, siamo entrati in gelato al cioccolato?
No, l'ultima domanda e poi vogliamo che lei presenti il suo brano e faccia la dedica. L'ultima domanda è legata proprio alla spiritualità. Tu che sei giovanissima, ecco, si fa domande anche sul senso della vita?
Non esistenziali,
esistenziali, o queste sono cose che rimandi a quando, a fra qualche anno, Zoe?
No, soprattutto quando sono sola ci penso tantissimo e ho anche un po' paura, perché non sai mai cosa il futuro ti aspetta, no? Non lo saprai fino a quando non ti accadrà, quindi sì, un po' mi spaventa, ma sono pronta a vedere cosa la vita mi porta.
Ecco, ma Zoe, se tu adesso giustamente ritieni che questo sia il tuo grande sogno, no? Quindi portare avanti la tua musica, le tue canzoni, i tuoi testi, eccetera, ma pensi che possa essere questo il vero senso della tua vita? Cioè, il fatto che comunque la musica è qualcosa che fa stare bene te e fa stare bene anche gli altri?
La musica è la mia vita, quindi sì. Non mi fermerò fino a che non avrò realizzato il mio sogno, perché rappresenta me stessa e rappresenta adesso e spero anche in futuro la mia vita.
E vedi, allora vedi che l'hai trovato il tuo,
esatto,
senso di vita.
Non c'è spazio per il dubbio, perché è davvero decisissima Zoe, e insomma, parlando del suo primo singolo, davvero si vede la sua bravura, come fossero musica, cioè già ha uno stile compositivo davvero maturo, cioè anche uno stile proprio interpretativo, devo dire, è veramente originale, unico.
Grazie mille.
E quindi, ma figurati, e parli dell'amicizia, vero Zoe, di questo valore, insomma, molto bello. Ecco, quando un amico ti fa un torto, Zoe, ma tu come reagisci? Tendi a perdonare oppure tendi a farti rimanere un po' il muso, no? Per tanto tempo, o a chiudere un'amicizia?
Si cerca di capire perché una persona l'ha fatto, innanzitutto, e si cerca anche di chiarire, perché dovrebbe essere la cosa giusta da fare, no?
Sì.
E non subito attaccarla, perché se vuoi dimostrarti una persona comunque superiore e rispettosa, bisogna fare questo anche se ti fa arrabbiare in un primo luogo.
Brava, vedi che se le fa le domande esistenziali, Zoe, lo sta dimostrando, molto molto intelligente, brava
Zoe. Allora l'abbiamo svelato, il tuo brano Come fossero musica, insomma, parla di questo valore, quindi dell'amicizia e quant'altro, e allora questo brano a chi lo vogliamo dedicare? Adesso siamo in radio e chi è giustamente giusto fare una dedica.
Sì, lo dedico al mio maestro di canto, al mio maestro di composizione, a mia madre soprattutto, perché ha sempre creduto in me, e a tutte le persone che comunque sono e saranno al mio fianco.
Però, è brava Zoe.
Brava Zoe, brava.
Benissimo.
Davvero.
Allora,
bellissimo.
A tutte le persone che credono in Zoe Balducci, come fossero
musica.
Grazie Zoe.
Ciao Zoe, grazie ancora.
Libero l'istinto, il cuore si fa grande. Sorriso un po' dipinto, sembra tutto così finto, ma se poi chiudi gli occhi e sorridi per davvero, il cuore e i suoi rintocchi ripartono da zero. E se
se non importasse niente, con un cenno da strapotente, come fossero musica i pensieri cambiano, dicono tutto di te, gli stemmici restano forti, non si arrendono, cercano ciò che non c'è, come in un museo pieno di visitatori, i loro occhi guardano quello che c'è fuori, ma perdono il concetto di quelle note in coro che impresse dentro restano e che ne sanno loro di te. Te che sei senza ragione, non comprendi questa situazione.
Come fossero musica,
che bello, brava Zo,
brava, determinata,
sì,
bellissima
tanto.
Voce, belle parole, c'è il testo veramente merita,
farà successo
e noi quello che auguriamo sempre a tutti i nostri logicamente host, ma non solo, la cosa bella è che si crea la giusta empatia,
ecco.
È quello che succederà anche a breve, perché abbiamo un altro di quelle persone che hanno tanta energia, hanno tanta,
sì,
spiritualità, hanno tante qualità,
esatto.
come chi? Federico Toro.
Ciao Federico.
Buonasera.
Ciao Federico.
Grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui con voi.
Grazie a te.
Benvenuto.
Grazie a te Federico per aver accettato l'invito, sappiamo, perché tu sei poi un uomo veramente dalle tante sfaccettature, perché lavora su tanti fronti, e quindi sappiamo anche che hai tolto insomma del tempo ai tuoi tanti impegni.
Un altro uomo versatile.
No. Ecco, assolutamente.
Ma con molto piacere l'ho fatto, assolutamente.
Grazie.
Con molto piacere, davvero.
Allora io direi di partire subito, Federico, per conoscere la tua essenza, la tua anima, proprio dal tuo libro Io all'improvviso. In effetti noi ti abbiamo beccato all'improvviso, no? Adesso in questo momento.
Sì, ecco. Soltanto che però il libro è Un giorno ti odierò. Io
è Un giorno ti odierò. Quindi è vero, perché,
sì,
Io all'improvviso, sì, è quello che precede.
Questo qui.
Io all'improvviso, sì,
sì,
l'ho pubblicato 2 anni fa,
sì,
sempre con la stessa casa editrice,
sì,
di Reading with Love, diretta,
sì,
da Susanna Barbaglia, e l'ho pubblicato nel 2019, mentre da 3 mesi ho pubblicato questo nuovo romanzo breve,
sì,
Un giorno ti odierò.
Un giorno ti odierò, benissimo. Allora partiamo
proprio da qui.
Io voglio partire proprio dal tuo ultimo libro, quindi non dal penultimo,
esatto,
ma dal tuo ultimo libro. Ecco, e quindi
perfetto.
Partiamo proprio da come, ecco, è venuta fuori questo tuo romanzo, nel senso che ecco, che cosa hai dovuto vivere per poter tirar fuori questo romanzo, o perlomeno se invece è una storia che è pura fantasia.
No, guarda, allora, quando ho buttato giù il romanzo sembrava, appunto, come dici tu, pura fantasia, però poi scrivendolo mi sono reso conto che non era poi affatto così. Perché poi quando butti giù una storia sembra che appunto è frutto della tua fantasia, ma poi cavi sempre qualcosa dentro di te, no? E butti giù poi sensazioni, emozioni che hai vissuto, forse anche indirettamente, ma le hai vissute. E questo che ho poi compreso dopo alcuni mesi, l'avevo già appunto già tutto completato, finito, e lì mi sono reso conto che scene scritte erano scene che poi avevo vissuto indirettamente, e quindi forse anche per questo poi erano così reali, così vere. E anche perché poi il tema dominante poi dei miei romanzi, ma anche delle storie che poi raccolgo per la rivista Confidente, ormai collaboro ormai da 8 anni, sì, con la rivista Confidente, e molto spesso i temi sono sempre un po' l'amore sofferto, sì, e molto spesso li raccolgo appunto nella rivista Confidente, ma sono temi che poi ritroviamo anche nei miei romanzi, come appunto Un giorno ti odierò, che appunto anche questo è un romanzo in cui l'amore, ecco, si fa sentire, ma in maniera molto proprio così forte, perché questo amore sofferto, tormentato, questa donna che rientra a casa senza avvertire, infatti dico sempre non fatelo mai, insomma, telefonate,
mandate un SM, ecco, un WhatsApp, esatto, prima, no, mandate un WhatsApp.
Esatto, non aprite mai con le vostre chiavi, suonate il campanello, comunque, a parte gli scherzi, comunque torna a casa e trova il marito a letto con la sua ex.
Ai.
Quindi rimane scioccata da questa scena, disgustata, scappa via, gira in auto la città senza meta per diverse ore, anche proprio per calmarsi, e poi torna a casa. Naturalmente trova questa casa vuota, fredda, silenziosa, e da qui inizia questo viaggio interiore della protagonista, questi 3 giorni, questo lungo weekend, dove lei cerca appunto di dare un senso alla sua vita, quindi riemergono episodi felici, dolorosi della sua vita di coppia, ma soprattutto lei si concentra su quelli dolorosi, proprio perché crede che in qualche modo questa sofferenza possa lenire l'angoscia e trovare la forza di affrontare poi una vita anche senza il marito. Però non sappiamo se ci riuscirà,
bravo, hai fatto bene, perché noi dobbiamo incuriosire, perché dobbiamo fare in modo che i nostri ascoltatori vadano a comprare il libro per poterlo leggere, per arrivare fino in fondo.
A me mi incuriosiva, come Federico riesce ad entrare, Federico, proprio nel mondo femminile, perché da uomo, nel senso, tu devi esprimere proprio le emozioni di questa donna, per l'appunto, no? Che soffre, no? Di questo dolore. Come fai a calarti nei panni di una donna?
Ecco, qui un po' ritorna il mio passato di attore. Io per molti anni ho recitato, quindi e questo sicuramente mi aiuta ad entrare anche meglio nell'animo di una donna. In fondo è un po' come quando devi interpretare un personaggio teatrale, quindi tu lo analizzi, lo studi, cerchi di comprendere le sue caratteristiche, no? Per poi entrare nel personaggio. Beh, la tecnica è pressoché identica, voglio dire. Anche qui, dopo, insomma, per le storie di Confidente io ascolto la storia e quindi poi cerco di, dopo alcuni giorni, di immergermi nella storia. Accade anche con i romanzi, insomma, di fantasia. Lentamente cerco di vivere quelle emozioni, quelle passioni della protagonista, e cerco di farle rivivere poi su carta, ecco. Quindi insomma la stessa tecnica, voglio dire, attoriale, insomma,
Federico, ecco, in quali momenti, in quali situazioni tu pensi che noi uomini dovremmo tirar fuori la nostra parte femminile, secondo te?
Allora, penso che ogni uomo ha una sua parte femminile, come la donna ha una parte maschile. Ecco, forse la parte femminile noi uomini dovremmo forse farle emergere nel momento in cui dobbiamo capire le esigenze di una donna, ecco, forse in quel momento, no? Dovremmo cercare di metterci nei loro panni per comprendere anche quelle emozioni che molto spesso ci sfuggono perché sono prettamente femminili, però sono meravigliose le le emozioni di voi donne, ecco.
Annalisa può confermare.
Beh, sì, sì, posso esatto, confermare. Esatto, posso esatto, confermare esatto. E quindi è bello sapere che comunque poi gli uomini, insomma, devono tirar fuori un po' questa parte femminile, nel senso che così ci capiscono un pochino meglio, quindi esatto, la speranza è che esatto, un po' tutti riescano a fare questo.
È
e
vero,
senti Federico, tu nella tua vita condividi un motto che a me piace tanto, che piace tanto anche a me, che diceva Seneca, e cioè la vita è come sì, una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Ecco Federico, esatto, in merito sì, a questo, sì, no? A proposito di questo recitata, che può sembrare un po' ambiguo, nel senso che recitata nel senso di vissuta sinceramente, oppure vissuta sapendosi mettere un po' delle maschere in base all'occasione, Federico?
No, non spero che Seneca non voleva dire questo, cioè,
dovremmo farlo risuscitare per capire, però a noi l'interpretazione.
Io credo che almeno come la interpreto io, sì, che volesse dire che va vissuta fino in fondo, insomma, va vissuta pienamente la vita, quindi non importa quanto sia lunga, ma che sia vissuta, cerchiamo di appunto di goderci ogni attimo, ogni secondo. Quindi credo che Seneca con recitare, credo che volesse intendere vivere la vita, non metterci appunto una maschera e fingere, anzi dovrebbe essere il contrario, invece essere liberi e pronti a vivere ogni sfaccettatura e ogni emozione, insomma, che ci può offrire la vita, ecco.
Bravo.
Quindi infatti è una frase che amo moltissimo, è vero, sì, e la vita è colta.
Sì, sì.
Federico, ma tu sei contento di vivere nel nostro tempo?
Sì, anche perché poi non riesco a fare termini di paragone, quindi non saprei come comprendere come si poteva vivere in un'altra epoca. L'unica cosa che dico è che forse, avendo 51 anni, sono felice di aver vissuto comunque quella generazione, quell'epoca in cui appunto non c'era internet, c'era il telefono fisso, quindi sì, dovevi fare da ponte per dialogare, quindi non c'era la possibilità di sms, messaggi, non c'era internet, ci toponava e non si mandava un whatsapp per far scendere la persona, e questo mi fa piacere, anche se amo la tecnologia tantissimo,
certo,
la amo perché la utilizzo, però io sono ancora quello che manda la cartolina, forse l'unico al mondo.
Federico,
che ancora...
che bello, guarda, ma che bei ricordi, hai aperto un mondo di ricordi con le cartoline.
Federico,
Pietro?
Io ho 55 anni, siamo sulla stessa lunghezza.
Ecco,
io ancora scrivo una lettera a settimana con un mio amico che ha 90 anni, quindi, e quindi ci scriviamo ogni settimana una lettera, ed è bellissimo ricevere una lettera, poi
mamma
li scrivo con
mia,
la penna stilografica.
Oh,
quindi,
bellissimo.
E quindi io condivido la tua emozione.
Infatti, anche perché poi c'era tutto un rito, no? La cartolina,
sì,
il francobollo,
ecco,
ti mancava sempre la penna, no?
Sì.
Per scrivere la cartolina, quindi dovevi comprare anche la penna, quindi voglio dire, quel
testo
era davvero sentito, no? Quando arrivava quella cartolina sapevi che quella persona aveva pensato a te.
Infatti.
Ed era meraviglioso. Adesso purtroppo il selfie con dietro il monumento e via, si spedisce, non dico che sia meno bello, però insomma meno poetico sicuramente.
È vero, Federico. Perfettamente ragione.
Federico, qual è la tua più grande paura?
La mia più grande paura, un po' il futuro, un po' mi spaventa, no? Non sapere, anche se poi giustamente, ecco, come dicevamo prima, meglio godere ogni giorno, quindi anche questo mi fa paura, mi fa paura insomma perdere gli affetti più cari, questo insomma quello che mi spaventa tanto, però non ci penso, come dicevamo prima, vivo l'attimo, vivo giorno per giorno, cercando di vivere intensamente, insomma, ogni minuto che passa, infatti credo che questo sia importante ed essenziale per vivere serenamente, e quindi cerco di accantonare le paure e di non pensarci, insomma.
Che bello.
Bravo, questo è un bel messaggio, cogliere l'attimo e vivere in maniera più spensierata possibile.
E poi lui attraverso tutte le cose belle che fa diventano tutto qualcosa di molto catartico,
è vero,
per stare meglio,
per stare
veramente
bene.
veramente
bisogna adoperarsi per essere felici.
Ma Federico, prima di salutarti, a parte che abbiamo scelto una canzone per te, te la dedichiamo, però poi vogliamo che poi tu a tua volta faccia una dedica, quindi cioè volta a invitare a comprare il tuo ultimo libro,
sì.
Ma anche anche il penultimo, anche al penultimo, anche io all'improvviso, non solo l'ultimo,
certo. Anche il penultimo. Entrambi si trovano su Amazon.
Esattamente. Federico Toro, poi lo diciamo. Esattamente. Sì. Ecco, ma un'ultima domanda, ecco, la voglio proprio legare al discorso di progettualità, no? Di guardare oltre la siepe. Quindi è come se noi avessimo di fianco a noi leopardi. Ecco, quali sono i tuoi progetti? Che cosa vedi oltre questa siepe di leopardi?
Allora, guarda, io per il momento sono molto appagato, ecco, faccio il lavoro che mi piace, un lavoro che mi appassiona, come dicevo sono 8 anni che ormai collaboro con la rivista Confidente, il fatto di raccogliere storie, di intervistare, è bellissimo scoprire un mondo davvero che molto spesso neanche sappiamo che esista, no? queste persone meravigliose, straordinarie che mi raccontano le loro storie, molto spesso anche i loro drammi. Quindi per il momento mi va bene così, ecco, e la domanda un po' di prima, no? Il futuro che non voglio guardare, allora non voglio neanche guardare oltre la siepe, mi accontento per il momento, sono felice così e spero di continuare così. Poi quello che viene di bello, lo accetto, molto volentieri, insomma, naturalmente cerco sempre poi di andare avanti, coltivo sempre le mie passioni, chissà, forse tornare un giorno in teatro,
comunque
ho sicuramente tanti altri progetti che spero poi comunque di portare avanti, però per il momento sono felice, sono soddisfatto così, e quindi mi ritengo molto fortunato, ecco.
Bene, allora Federico, noi per salutarti abbiamo deciso di dedicarti una canzone di Natalino Otto, Improvviso, del 1944, perché noi il nostro taglio è un taglio vintage. Ecco, però noi vogliamo che tu debba ricordare logicamente i tuoi due ultimi libri, la casa editrice, come comprarli e poi fare una dedica sulla canzone Improvviso. Prego.
Certo, allora i miei libri, come dicevamo, e Io all'improvviso di 2 anni fa e Un giorno ti odierò, la casa editrice è Reading with Love, e li potete trovare su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione digitale, e la dedica, lo voglio dedicare alla mia famiglia, forse perché si merita la mia famiglia questa canzone e quindi mi fa piacere, insomma, che dedicarla a loro.
Che bello, alle tue origini, bella di questa non c'è, bravo Federico.
Grazie ancora a Federico Toro e alla famiglia di Federico Toro, assolutamente.
Esatto.
Improvviso.
Grazie, un piacere.
Grazie.
Ciao Federico, un bocca al lupo per tutto.
Ciao Federico.
Natalinotto, Improvviso.
Ciao.
Ciao.
Grazie.
Mentre improvviso una dolce melodia, sento che nel cuor sei tu, come una pallida visione che appare silenziosa, restando ad ascoltare. Lente le note si innalzano nel cielo, mentre il canto di passione, forse nell'aria profumata ti giunge fino al cuore donandoti l'amore. Sei tu nel mio canto e forse mi ispiri perché nel dolce tuo incanto legato son sempre più a te. Mentre improvviso una dolce melodia, sento nel mio cuore che tu vivi così sognando accanto a me l'amor che mai non morrà. Thank you. forse mi scrive perché nel dolce tuo incanto legato son sempre più a te, mentre improvviso una dolce melodia sento nel mio cuore che tu vivi così sognando accanto a me l'amor che mai non morirà.
Che bello il fruscio, che bello,
è vero, Pietro.
Non era assolutamente un fastidio, ma era una carezza per gli animi, per i cuori, le menti, come l'animo di Federico Toro e della sua famiglia.
Esatto,
e siamo giunti,
Pietro,
in conclusione anche di questa puntata 514, purtroppo. Questa volta non dobbiamo rimandare alla settimana prossima, perché mercoledì prossimo è un giorno festivo, e quindi, diciamo, tra virgolette, saltiamo il mercoledì, chiediamo scusa ai nostri radioascoltatori,
per
lo
la
so,
festa della Repubblica, per la festa della Repubblica,
lo sappiamo che molti radioascoltatori avrebbero preferito la nostra presenza, ma lo facciamo veramente proprio per omaggiare.
Ed è anche il mio compleanno, quindi mi lascia a riposo,
allora,
e fai bene.
Lo volevo dire e non lo volevo dire.
Era tanto per confermare ancora di più il fatto che bisogna stare un attimo,
allora,
a riposo,
diciamo,
in quel giorno. Okay.
Allora facciamo una cosa, più che la festa della Repubblica, mercoledì prossimo siamo a casa, perché giustamente Annalisa deve festeggiare.
E allora, riposare anche un pochino.
E riposare. E noi saremo qui il 9 di giugno, mercoledì 9 giugno.
Sì.
Con ospiti Aiosa, come direbbe qualcuno.
Aiosa.
Avremo Marco Ligabue, avremo Flavio Aurelio, insomma avremo tanti ospiti importanti. Ma sempre anime belle. Allora, quindi abbiamo chiuso, ma adesso, per salutare tutti, il nostro rito propiziatorio.
Sì, come tutti
i mercoledì. Meyer è il ruggito del leone, noi che cosa abbiamo?
Il ruggito del gatto.
Perché siamo più umili.
Umili.
Allora, al mio tre, sia io, Annalisa, il direttore, insomma tutti gli amici da casa, un bel miagolio, e sicuramente avremo tante belle cose. Uno, due, tre,
miau! Pubblicità.
Apri la porta di casa, il tuo mondo ti aspetta, lo sai. Casa Arredo, la vive con te.
Casa Arredo progetta il tuo modo di vivere, la tua casa, dalla cucina alla camera, dal soggiorno alla cameretta, come piace a te e al prezzo che vuoi tu. Casa Arredo, il centro convenienza del mobile in Molise, sulla statale Campobasso Boiano. Grande qualità a piccoli prezzi.
Casa Arredo per te.
Pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
Pubblicità.
La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti.
Casa Famiglia Nonna Rosa, la casa per ospitare i tuoi cari in un clima familiare, con spazi verdi dove saranno seguiti nella loro attività quotidiana, con professionalità e competenze, offrendo i vari servizi di accoglienza per brevi o lunghi periodi. Sono inclusi anche solo weekend o solo un singolo giorno. A Campobasso, Casa Famiglia Nonna Rosa, in via Svevo 60A, telefono 333 37 21 874. Nonna Rosa Casa Famiglia, dove la vita comincia e l'amore non finisce mai.
C'è pubblicità e pubblicità. La nostra pubblicità arriva subito e prima degli altri. Affida la tua azienda a Radio Orizzonte Molise. Contatta il numero 328 15 83 071. 328 15 83 071. La nostra pubblicità, il vostro successo.
I grandi successi di sempre su Radio Orizzonte Molise. La tua musica ovunque.
Radio Orizzonte è social. Cercaci su Facebook e Instagram come Radio Orizzonte Molise.
Radio Orizzonte Molise. Seguici anche su Facebook. La tua musica ovunque.
tardes, queridos oyentes de Franja 3000, desde los estudios de Sputnik Radio en Palma de Mallorca. Unos saludos cordiales y también buenos días a los oyentes de Latinoamérica que nos escuchan en directo a través de Radio Crisol Internacional. Y también mandamos unos saludos a la Radio Horizonte Molise, que nos escuchará por la tarde en transmisión en Italia. El programa de hoy contamos también con la supervisión técnica y de sonido de Federico Marotta, que está con nosotros. Muchas gracias. Y tenemos la presencia de Albert Forés. Buenos días, buen día.
Buenos días, buen día, ¿qué tal?
Albert Forés tiene un amplio currículum a destacar. Hablamos de una persona polifacética que estudió Community Manager en la Universidad Oberta de Cataluña, gestión de recursos culturales en la Universidad también de Oberta de Cataluña, prehistoria y arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona, también en la Fundación Universitat de Girona, estudió innovación y formación, ha trabajado de responsable de programas educativos y comunicativos en el Museu Arqueològic de Sant Fornès, en Mallorca, gestión y proyecto de comunicación en Arqueo Mallorca, gestión y coordinación en actividades externas en el Baluart Museu d'Art Contemporani de Palma de Mallorca, gestión y coordinación de proyectos en la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears, colaborador de Balears Faciència de IB3 y gestión cultural en Aldarc Arqueología Imaginativa, y actualmente es director gerente del Museu Marítim de Mallorca. Vamos por partes porque vemos que tenemos un currículum muy extenso, que toca muchas cosas, una especie de monstruo. Empecemos por tus estudios. ¿Cómo podríamos decir que tu faceta principal la debemos enfocar? ¿Te enfocó como arqueólogo, como gestor, como coordinador?
Bueno, ahora yo diría que es museólogo, ¿no? Museólogo, el último que has comentado de la Universidad de Girona, era un posgrado de dirección estrategia de museos y elementos patrimoniales, que es un poco el requisito que se pide para poder dirigir una institución un museo vaya.
Bueno, esto en el mundo de los museos es un mundo también muy, muy ligado con la parte cultural, con lo cual
sí.
Ahora mismo que ha habido con la pandemia, que ha habido un parón, todo cerrado, esta parte cultural que los museos muestran, ¿qué importancia tiene un museo? ¿Qué es un museo respecto a otra actividad cultural?
Bueno, un museo en principio es un centro donde, ¿no?, se gestiona el patrimonio de diversos aspectos. Hay museos de todo tipo. Entonces se gestiona un patrimonio pues histórico acumulado a lo largo del tiempo y la función es dar a conocer este patrimonio que gestiona. Y en la medida de lo posible, porque claro, cada museo es una realidad, generar conocimiento alrededor de este patrimonio y comunicarlo, compartirlo con la ciudadanía, que al fin y al cabo es a quien se debe.
Sí, todo esto acarrea, trae consigo un trabajo impresionante, me imagino. ¿Qué hay detrás de un museo y cuando se muestra el patrimonio, digamos, en sus diversos aspectos? Todo eso implica una organización pluripersonal. Hay muchas personas detrás de un proyecto, ¿no?
En principio sí, las debería haber. Para funcionar de forma óptica, pues un museo tendría que tener diversos equipos de trabajo. Claro, estamos hablando de una infraestructura, es un espacio que hay que mantener, conservar, curar por él, que no se estropee, como si fuese una casa particular, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en esta casa se acumula patrimonio. Entonces, el patrimonio, pues, depende del tipo que sea, necesita una serie de curas, de conservación, etcétera. Y a esto hay que añadirle, pues, la investigación de este patrimonio, la educación, la divulgación, la difusión de todo este patrimonio, que se implica equipos educativos. Y luego, un aspecto que se olvida muchas veces de los museos, que es la parte de gestión y administración. Estamos hablando de bienes, en el caso de museos públicos, pues forman parte de la administración pública y esto requiere pues una serie de procedimientos jurídicos y administrativos que se han de tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de acción.
Sí, ¿hasta qué punto el patrimonio de una zona, de una región, de una ciudad es una riqueza que debe ser mostrada y debe ser comprendida? ¿Cuánto significa para para el mundo, digamos, que va a visitar el museo, uh-huh. encontrarse en esos ambientes, en ese lugar, ese patrimonio. Ese patrimonio puede ser antiquísimo.
Como ya hablamos, un museo puede tocar diferentes aspectos, ¿no? Pero cualquier aspecto que toque un museo forma parte de la sociedad que lo ha generado. Entonces, un poco para saber quiénes somos, es lo que se dice siempre, ¿no? De dónde venimos. Entonces, este patrimonio tiene que explicarnos quién lo hizo, cómo se usó. En su momento no era patrimonio, sino que era un elemento cotidiano, normal, que puede ser arquitectónico, mueble. Y luego también el tema de la memoria oral, ¿no? Que es un conocimiento acumulado por personas que ya no existen o que están a punto de desaparecer, pero que tienen unos conocimientos que nos ayudan a entender quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, un museo lo que hace dentro de una ciudad, dentro de una región o dentro de un estado, es explicar algún aspecto de esa sociedad a lo largo del tiempo. Y esto tendría que contribuir a conocernos mejor, entender las cosas, por qué son, por qué pasan, y sobre todo también entender nuestro paisaje cultural y social, o si le quieres decir ambiental o urbano, en el que nos movemos, que es un paisaje construido a lo largo del tiempo.
¿Un museo es para gente adulta o también es para niños?
Hombre, un museo tiene que ser para gente adulta y para niños. Y yo creo que un museo tiene que cumplir una parte de que pueda satisfacer a investigadores y a especialistas en la temática del museo, pero no tiene que olvidar que hay mucha gente que nunca ha pisado un museo o que no está acostumbrada a pisar un museo, y ha de saber conectar con este tipo de público que no es conocedor y no está educado en la visita al museo.
Sí, vayamos a la arqueología. Tú eres arqueólogo.
Arqueólogo, sí.
Has trabajado de responsable de programas educativos y comunicativos en el Museu Arqueològic Sant Fornès de Mallorca. Si no lo bueno, explicas este museo concretamente, a qué se dedica y qué es lo que se muestra en él, también en el proyecto, en gestión de proyecto de comunicación en Arqueo Mallorca y gestión cultural en Aldarc, arqueología imaginativa. Estas actividades en general, que todas hacen referencia a la parte de arqueología, así nos explicas cada una en qué consiste y qué se puede ver en cada sitio.
Pues yo, mira, de hecho me dedico a los museos gracias a que estuve trabajando en el Museo Arqueológico de Sant Fornès.
Sí.
Y de hecho estoy en Mallorca gracias al Museo Arqueológico de Sant Fornès. Yo estaba formando, bueno, estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona y formaba parte de diversos equipos de trabajo. Y, bueno, con unos compañeros presentamos un proyecto educativo al equipo de investigación que gestionaba el Museo Arqueológico de Sant Fornès. El Museo Arqueológico de Sant Fornès está en Montuïri y empezó a excavarse en el año 73. Entonces, también nos da un poco de perspectiva de lo que cuestan las cosas y la perseverancia en el tiempo que requiere la cultura.
Deberíamos mencionar que se trata de prehistoria, de arqueología, de la piedra prehistórica de los monumentos megalíticos o de las cuevas de los prehistóricos.
Sí, sería de los talayots, en ese caso. Entonces, del año 73... al año 2002 pasan diversas fases y en el 2002 se genera el Museo de Sant Fornès, y a partir de aquí se genera la necesidad de tener un equipo educativo para transmitir todo el conocimiento que alberga el yacimiento, que como has comentado abarca desde la prehistoria, desde el periodo talayótico, hasta algunas piezas o elementos aislados del periodo musulmán. Entonces, bueno, yo llego aquí y cuando llego a Sant Fornès me doy cuenta que empiezo a ver todas las posibilidades que tiene el museo y mi interés empieza a centrar en el tema educativo y en el tema de museológico y de gestión de estos espacios.
Para los oyentes que nos escuchan de muy lejos, de Chile, Argentina, México, Cuba, Venezuela, incluso Italia, ¿qué es un talayot? Porque si no, no saben de qué estamos hablando.
Sí, un talayot es una construcción de piedra, es una torre, viene de su origen, viene de Talaya, que son unas torres que se encuentran aquí en la isla de Mallorca, que son para vigilar por las zonas costeras. Entonces, los primeros investigadores, a finales del 19, que documentan o que sienten interés por los talayots, le dan este nombre. Entonces, talayot viene a significar torre de piedra, en este caso megalítica, porque está formada por grandes bloques de piedra. Y a partir de esos talayots se construyeron unos poblados que son habitados por unas gentes que les hemos llamado sociedades talayóticas.
Son prehistóricamente anteriores al Imperio Romano.
Sí, son más o menos.
¿Y son coetáneos también?
No, serían desde el año 1000 a.C. aproximadamente hasta el 500 Y a partir de aquí, pues con la influencia fenicia que llega a Ibiza y más tarde a Mallorca, empiezan a transformarse. No sabemos si por fenómenos internos o por fenómenos internos ayudados con fenómenos externos, y aparece la sociedad balear, que esta sí que convivirá con el mundo romano y que el mundo romano le da el relevo.
Para los italianos sería equivalente a las nuraghe de la isla de Cerdeña.
En algunos periodos sí.
Igual, pero sería, para que entiendan, un talayot, una especie de nuraghe. Bueno, la cultura puede salir a la calle, no tiene por qué quedarse dentro del museo. Entonces, cuando se organiza algo, como tú has dicho a veces, cenas, vino, platos, por ejemplo, del Imperio Romano, ¿nos explicas en qué consistían estas cenas frugales romanas?
Sí.
Con Mesalina en presente.
De protagonista. Pues sí, esto es un proyecto educativo que quería ir más allá del mundo infantil. Y lo llevé adelante con un compañero, con Daniel Enalzo, que el proyecto aún funciona todavía y tiene como dos aspectos. Una parte, mostrar la arqueología de la isla en diferentes periodos al mundo educativo y familiar, y otra que sería mostrar la arqueología, y en este caso la historia romana, de una forma diferente a público adulto. Y entonces pensamos que, claro, si a todo el mundo le gusta comer y a todo el mundo le gusta beber, puede ser como una forma muy amena de conocer la gastronomía y la sociedad romana. Y a partir de aquí, pues empezamos a experimentar con un ceramista de Portol y elaboramos una vajilla, réplicas de una vajilla romana, de Sigilata. Luego hay un proyecto de arqueogastronomía en Andalucía, que generan, en este caso, hay un proyecto que ha experimentado pues con la cocina y con el vino de época romana. Actualmente están desarrollando muchos productos alrededor de la gastronomía de este periodo. Y nosotros en aquel momento pues colaboramos en la gestión de o la importación de vinos de reproducción romana. Entonces, el vino romano se caracteriza porque tiene diversas especies, diversos aromas, diversos gustos, y con esto generamos con un cocinero de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares un menú actualizado. Entonces, esto es lo que ofrecíamos, acompañado por teatro y por música en directo, pues un poco unas escenas romanas.
Sí, y por mesalina y vino de rosas.
Sí.
La primera canción era de María del Mar Bonet, que nos cantaba Vigilo al mar, y yo te voy a pedir, porque entraremos ahora en temas del mar, el mar hay que vigilarlo actualmente, está en situación delicada.
Yo creo que el mar hay que curarlo ya.
Ya.
Ya, ¿no? Sí que es verdad que el mar tiene una capacidad regenerativa bestial, ¿no? Esto es, lo estamos viendo ahora mismo en las reservas marinas que se encuentran en las Baleares, zonas de que hasta hace pocos años pues tenían una actividad pesquera importante o que se estaban degradando por X motivos. Ahora están recuperando, el ejemplo claro es Cabrera, ¿no? Que es una zona donde la biodiversidad se está recuperando pues muy enormemente. Esto hace falta, hace también, posibilita que la flota, por ejemplo, pesquera de artes menores que hay en San Jordi, pues sea la única flota, si no me he equivocado, que no disminuye en Mallorca. Pero hay que seguir haciendo acciones en favor de la protección del mar, porque bueno, se ha hecho puesto el decreto de Posidonia, que en principio contribuirá a la mejora de la conservación de la especie, y hay que hacer mucho trabajo todavía en la conservación de las costas, en que no lleguen pues residuos al mar, y luego también en toda la recogida de plásticos y microplásticos, que actualmente pues es un serio problema a nivel marino, ¿no?
Sí.
Juan,
No, comentaremos que Cabrera es un archipiélago que está junto a la isla de Mallorca, pegadito, que es un patrimonio, digamos, natural, protegido, donde hay una riqueza, digamos, tanto de paisaje de las propias islas pequeñas como de la parte marítima, especialmente marítima, que es digna de mantener y visitar, y está protegido. Y que la Posidonia, para los oyentes, que sepan que son praderas que hay, marinas, es un alga verde, parece que es verde, y que constituye pues un biosistema que hay que proteger, que también había sido bastante atacada por la pesca, al arrastrar con las redes, pues producían destrozos de la Posidonia. Esto se está recuperando también. Bueno, pasemos ahora como director. Eres director gerente del Museo Marítimo de Mallorca. Estamos hablando de un museo dedicado al mar, marítimo, que significa ser primero director gerente.
Bueno, director gerente ahora mismo significa, bueno, muchas cosas. Solo puntualizar una cosa.
El rey del mambo.
No, precisamente. Solo un momento, puntualizar un tema, el tema de la Posidonia, porque no es solo la pesca de arrastre sino que son muchos aspectos, ¿no?, de residuos de otro tipo que la afectan. ¿Qué significa ser director gerente? Pues, bueno, el director gerente es el responsable de una institución, en este caso de un museo, y en este caso, pues, el director gerente yo ahora lo diría como un picapedreo, un albañil, ¿no?, de proyecto, porque es un museo que tiene un gran apellido porque es Mallorca, y entonces es un museo que acaba de nacer hace 3 años, y yo siempre digo que ahora estamos en la fase bebé. Hemos nacido, hemos aprendido a ponernos los pañales y estamos empezando a caminar. Y entonces, director gerente, es esto, es enseñar a caminar o aprender a caminar mientras vas construyendo proyectos. Y esto significa pues construir equipo humano, recursos humanos, infraestructuras y, bueno, y a partir de aquí ir generando conocimiento. Y en el caso del Museo Marítimo de Mallorca, pues estamos... Creo que estamos haciendo un buen trabajo con la comunidad marítima más cercana al museo, que llevaba 43 o 44 años esperando que esto sucediera.
El Museo Marítimo de Mallorca está ubicado en un sitio espectacular. Explícanos el sitio donde está.
Bueno, en dos sitios espectaculares. Uno que sería el Museo del Mar, de Sir Port de Sóller, que está en un barrio de pescadores, ¿no? El barrio Santa Catarina, y está arriba del todo, está en una antigua ermita del siglo XIII, y bueno, es un entorno maravilloso, tenemos unas vistas al Mediterráneo que son la envidia de la zona. Y luego la segunda sede, que es la que estamos ahora en proceso de construcción, porque la primera ya era un museo que estaba cerrado y lo hemos recuperado, es el Centro Cultural Sas Voltas, que está a los pies de la SEU. En la SEU,
la catedral de Palma.
Y claro, es un entorno patrimonial excepcional. Y entonces nos sentimos privilegiados de trabajar en este entorno, la verdad.
Bueno, entre las actividades que se están realizando a través del Museo Marítimo de Mallorca, en estos días se ha venido celebrando una exposición, la que está en este momento presente, también si nos relatas,
pues mira,
que habéis traído a esta exposición. Yo, sí. yo personalmente la he visitado, pero o sea, cuéntalo tú, que eres el director gerente.
Pues un poco el espacio es el Voltas, es un espacio que también estaba cerrado desde hace un par de años. Entonces nosotros con el ayuntamiento hacemos un convenio de cesión y a partir de aquí empezamos a construir el espacio museístico. Entonces tenemos que resolver una serie de características del edificio, pero hasta que no llegue, que esté todo museizado, hemos pensado que nosotros tenemos que hacer acciones museísticas desde ya. Entonces empezamos a trabajar en diversos aspectos y ahora ya podemos abrir de forma permanente con dos exposiciones, una que sería, o tres salas, ¿eh? Una que sería la filosofía del proyecto asociada a una red de deseos que fue un proceso participativo social donde pedíamos cómo quería la ciudadanía que fuese el museo, y luego dos zonas que serían como más expositivas museísticas, que es una, la exposición de embarcaciones tradicionales que se encuentran acopiadas en el museo, en el castillo de Llué, y que esperaban a ser recuperadas por el Museo Marítimo, y representan una serie de tipologías de embarcaciones menores que se encuentran en las islas. Y la segunda zona, que es la exposición que tú comentas, que se llama Mestres d'Aixa de Butxaca. Esta exposición pues es muy significativa porque también es una pequeña exposición que gira al entorno, alrededor del juego y del juguete, en este caso juguete marítimo, y que sale en un momento muy especial, que es el confinamiento. Entonces, esta exposición surge en el periodo más duro del confinamiento, cuando estábamos todos en casa, que me imagino que los diferentes profesionales de diferentes ámbitos pues tenían debates de cómo afrontaríamos esta nueva situación. En mi caso, pues con Mireia Mayolas, que es la cap d'educació i de exposicions del Museu Marítim de Barcelona, estuvimos pensando qué podíamos hacer para generar un tipo de exposición o de actividad que fuera cercano a las familias y a los infantes para poder hacer en casa. A esto no invitamos a Catalina Gallá Orlá, que también es una especialista en comunicación cultural y que colabora con otros museos, y entre los tres diseñamos una exposición que gira alrededor de los juguetes artesanos, de los juguetes que las personas a partir de los 45, podríamos decir, como, ¿no?, de 45 para arriba, tienen la memoria de cómo jugaban ellos de pequeños o pequeñas, haciéndose sus propios juguetes, con un trozo de caña, un trozo de pino, una closca,
una concha.
Una concha de mejillón o de sepia, y a partir de aquí generar unos pequeños buques. Y bueno, aquí hicimos una serie de investigación con estudiosos del mundo del juego y el juguete que existen, que tenían documentados muchos tipos de juguetes, y luego a nivel de entrevistas personales con personas que nos explicaban cómo ellos hacían su juguete. Yo mismo, por ejemplo, hacía pues barquitos de hojas de caña cuando mi abuela lavaba la ropa al lado de la riera que estaba al lado de mi casa, con el fregadero tiraba el agua que se iba a este torrente, y a partir de ahí, pues lo que estábamos jugando, pues hacíamos nuestros barquitos de hojas de caña, hacíamos nuestras barreras, etcétera.
¿Los barquitos de papel entrarían en este tipo de juguete? ¿O?
Creo que sí, ¿no? Los barquitos de papel, todos hemos hecho barquitos.
Yo hacía barquitos de papel en el colegio.
Sí, sí. Todo el mundo hace barquitos de papel en el colegio, entonces sería, si estuviese en la aviación, todo el mundo haría aviones de papel, en los barcos de papel, pues lo mismo, ¿no?
Y a mí me encantaba coger erizos y hervirlos.
Ajá.
Y quedaban de color.
De colores.
De colores. Según el erizo, era el color diferente.
Verde, olidoso, sí, etcétera. Sí, sí.
Era maravilloso. Tenía una colección de erizos.
Fantástica.
Sí. Bueno, era un crimen, pero bueno. Tenía 7 años, 8. También en el mes de mayo, estamos en mayo todavía, el 21, se inauguró una exposición fotográfica en el Museo de la Mar, del Puerto de Sóller, que hemos comentado al inicio. Es una muestra fotográfica que nos acerca a las comunidades pesqueras de diferentes regiones europeas, en este caso, que participan en un proyecto impulsado por el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca, de la que el Museo Marítimo de Mallorca forma parte, digamos.
Sí, sí, ¿no? Esto es lo que llamamos un proyecto Interreg Europe, ¿no?, que es un proyecto que desarrolla en diversas regiones europeas y alrededor de un tema, en este caso de las comunidades pesqueras, por ejemplo, los oyentes de Italia. Ellos participan de la región de Abruzzo, participan de este proyecto.
¿De Abruzzo?
Abruzzo, eso. Entonces, lo que se, una de las acciones que se hace durante este proyecto, que dura 5 años, es ver qué están haciendo las comunidades pesqueras, qué acciones de buenas prácticas están desarrollando para darse a conocer o para generar actividades alrededor del patrimonio marítimo. Entonces, desde Mallorca se está generando toda una serie de senderos vinculados al patrimonio marítimo para poder desarrollar y darlo a conocer, y nosotros participamos como agentes colaboradores, nosotros y otros, la cofradía de pescadores, etcétera. Y el concurso fotográfico es un concurso que se ha hecho a nivel europeo. Entonces, lo que podemos ver en el Museo de Sawyer es los ganadores de cada país que ha participado y luego el ganador de, ¿cómo se llama?, el ganador europeo.
Sí, lo digo porque me quiero acercar a los tipos de cultura. Es decir, hay una cultura única, una cultura... cuando hablamos de este tipo de cultura marítima, del mar, o de incluso de museos, se nota que hay una unidad, digamos... Has hablado de Abruzzo, de Italia, has hablado de países mediterráneos. ¿Hay una cultura que se une, que trae algo en común? ¿Hay un hilo conductor?
Sí, por ejemplo, si hablásemos, claro, todas las con especialistas en el mundo del mar o en el mundo de las embarcaciones, podríamos decir que los yaúds, ¿no?, es un tipo de embarcación que de forma estandarizada se repite por todo el Mediterráneo. Lo que pasa es que luego, si vas a Menorca, tienen un tipo de forma, si vas a Mallorca, tienen otro tipo de forma, si vas a Cataluña, otro tipo de forma, si vas a Italia...
Está en Grecia también.
O sea, es una embarcación que se podría recoger...
En cualquier sitio.
Igual que la navegación en Vela Latina.
Sí.
A partir de aquí, singularidades.
Hey, yo, Jordi, ¿es más apta Nutella y más azúcar, eh?
Cal.
Okay, sin guitarra.
Yo vi yo feliz, ven esta voz, estás voy, ay, 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 a fam no hay pío, río, jazé, a jaz, como vetas, yo mate, de
בכל העיר שעות שנדבר בלי שכל וגם בלי דאגות עוד כוס עליי עוד שתיים אולי התחלנו
אם את יודעת יחסנו לאן אז תלמדי אותי ובואי נעשה בלגן אני היהלום שלך את הזהב שלי את מוזמנת לקפה אבל אפשר גם בלי
תמיד כולם קראו לך הזהב של השונה אבל היום
בכל העיר חצוצרות.
¿Cómo podemos acercar la gente al mundo de la ciencia y del arte?
Bueno, yo creo que hay que utilizar lenguajes muy comunicativos, muy sencillos, pero que no pierdan calidad en la sencillez. Y en el caso de los museos, hacer mucha cultura de museos. Educar a la población en museos.
Nosotros tenemos una cultura mediterránea. Este Mare Nostrum, desde que hay humanos, digamos, siempre ha tenido una cultura que mostrar, que dices tú, y que podemos ver en el museo actualmente.
Yo creo que sí. Claro, cada museo explicará su singularidad territorial, pero sí, nosotros en el Museo Marítimo que estamos construyendo en Palma, la primera sala, bueno, es una sala de participación, y la segunda, que sería más a nivel histórico, empezamos por los primeros pobladores que llegan a Mallorca, que son navegantes, y a partir de aquí construimos nuestra historia.
Y en cuanto a la arqueología, digamos, los talayots concretamente, los poblados talayóticos y todo lo que es la cultura megalítica, ¿podríamos decir que son museos al aire libre?
Sí, podemos decir que son museos al aire libre. Si están mínimamente explicados,
no traeremos un talayot dentro de un museo.
Todo que, bueno, hay alguna cosa que se ha hecho.
Se ha hecho, ¿no? Pero sería mejor ir a ver el talayot en este caso.
Sí, sí.
A ver, ¿cómo sería, según tú, qué harías tú para atraer un grupo de personas? Da lo mismo si son niños como si son adultos. ¿Qué les dirías para que vengan a un sitio? Tanto da lo mismo que sea un museo en el interior y muestres algo, como sea un sarcófago romano, lo que sea, o traerlos a un monumento megalítico externo. ¿Qué harías tú, qué les dirías para que venga gente?
Bueno, que pierdan el miedo a acercarse a un lugar desconocido y que muchas veces está estigmatizado como un sitio que es un sitio aburrido, y yo creo que puede ser un sitio sorpresivo.
¿Y eso de excavar y picar y con el pincelito quitar tierra? Pues, ¿qué significa esto?
Descubrir el pasado de forma muy amena y con mucha paciencia.
¿Esto está reservado a gente concreta o está más abierto?
No, se puede encontrar el equilibrio asumiendo cada cual las capacidades que tiene y se puede hacer un equipo interdisciplinar, como se dijera.
Sí, porque yo supongo que los más interesados son los que estudian arqueología o algo así. Pero si ahora supongo alguien que no tiene estudios de carrera, estudios académicos, estuviese interesado en venir a estas excavaciones, ¿podría participar?
Sí, te puedo poner un ejemplo reciente que acaba de morir Jackie Waldron, que es la mujer de Bill Waldron, y está el arqueólogo Jaume Dallà, en la zona de Sóller, precisamente, que era conocido como el niño de Bill. Entonces, es un chico que empezó yendo a las excavaciones como niño, y a partir de aquí empezó a crecer como arqueólogo.
¿Estás preparando algún proyecto nuevo para el futuro inmediato?
Bueno, creo que el proyecto nuevo es el Museo Marítimo de Mallorca, y ahora entraremos en una segunda fase, que será... ya trabajar en la exposición permanente de Sesvoltas y en el equipo educativo que va a mostrar esta exposición a todos los públicos. Creo que este es el proyecto.
Bueno, ahora vamos también con la parte, digamos, de la tecnología del momento que vivimos actualmente. Las redes sociales, ese cambio que ha habido socialmente brutal en este último año, esa inmediatez que representa el contacto mediante las redes sociales. ¿Qué papel representa aquí la arqueología en este mundo nuevo? Yo he visto vídeos donde se muestran museos en forma virtual, por ejemplo. ¿Y cómo se debería representar, en tu opinión? ¿Crees que esto es positivo, negativo? ¿Se puede combinar?
Bueno, se puede combinar. Entonces, se puede combinar y generar diversas actividades, que no hace falta que sea un tema virtual, que esto es tiene un costes económicos muy elevados. Puedes hacer otras cosas mucho más amenas o mucho más sencillas que pueden acercar al público a tu museo, porque al fin y al cabo, cuando generas actividad digital, es para que la gente de alguna manera se acerque al museo, primero digitalmente, pero el objetivo es que vengan a vernos presencialmente. Por ejemplo, digo que tú puedes ver un helado digital, pero lo que quieres es comértelo.
¿Sí?
Entonces, tocarlo, experimentarlo, gustarlo. Entonces, En el caso de los museos es lo mismo, puedes generar actividades en redes sociales y que son básicas y abren mucho la oportunidad de mostrar pues colecciones, comunidades marítimas, en este caso comunidad marítima alrededor del museo, piezas arqueológicas, yacimientos, embarcaciones, o sea, lo puedes mostrar digitalmente, pero lo que quieres es que la gente te venga al museo, te venga al yacimiento, pueda tocar una pieza, pueda interactuar con este patrimonio de alguna manera u otra.
Bueno, el Albert cotidiano, el normal, el humano.
El humano.
El humano, el que toma café y come bocadillos. ¿Cómo es un día en tu vida normal?
¿Cómo es un día en mi vida normal?
Bueno, ¿no estarás todo el día en el museo?
No. Yo tengo una familia, tengo dos niñas, una Juana que tiene 6 años y Neus que tiene, va a hacer 11. Y entonces lo que me tengo que hacer es como distribuir el tiempo para poder estar con ellas también. Entonces hago como aquel que dice Macheco, vendora. Entonces yo me levanto temprano y a partir de aquí empiezo a trabajar en el museo, luego desde casa. Luego ya me dedico una parte del tiempo a preparar almuerzos, meriendas y
para toda la familia,
y levantar a la pandilla y luego ya me voy al centro de trabajo y ahí estoy pues buena parte del día, pues lo que yo, y al llegar a casa pues intento conciliar mi vida doméstica
con la laboral,
entonces buscar ese equilibrio hasta cierta hora de la tarde, que ahí ya se acabó y solo es doméstico hasta que se va todo el mundo a dormir y luego ya.
Eres feliz.
Soy feliz, en este momento soy muy feliz.
He leído que la candidatura a UNESCO de la vela latina a Palamós Terra de Mar, desde el Museo Marítimo de Mallorca, estáis trabajando en el marco de la Red de Museos de la Costa Catalana y de la Asociación de Museos Marítimos del Mediterráneo. Son impulsores de la candidatura como Museo Marítimo de Mallorca. ¿Hay una relación cultural entre los diversos países de Europa y del mundo? Por ejemplo, conocemos las embarcaciones tradicionales de Mallorca, pero ¿conocemos las de Japón y las de China?
Bueno, yo personalmente no, pero hay gente que sí, ¿no? Que puede conocer todo este tipo de embarcaciones, incluso la vela latina. Hay un momento que surge en el Mediterráneo, claro, hay diversas teorías, ¿eh? Pero si dijésemos las más consolidadas, surge en el Mediterráneo. Unos dicen que en el 2 antes de Cristo, otros en el 2 después de Cristo, a través de una lápida, de la misma lápida, que unos la fechan antes o después, y a partir de aquí se expande, y se expande hasta Oriente.
Entonces, sí, la vela esa triangular.
Exactamente.
Esta es la latina, y la cuadrada que de las carabelas, digamos.
Sí.
¿Cómo se llama esa?
Esa es la vela cuarto, que sería, ¿no?, cuadrada. Entonces, aquí hubo una época que había primero unas, porque no son, tienen más capacidad de coger el viento, pero en cambio la vela latina es mucho más maniobrable en zonas como el Mediterráneo.
Bueno, pero puede ser, digamos, que esté extendida a embarcaciones de Oriente.
Sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí,
no
sí,
se
sí,
llamará
sí.
Latina, evidentemente, se llamará...
No, pero es lo que sí. Te comento, que a través del periodo musulmán, ellos llegan a Oriente, entonces sí. Hay teorías que...
Que podría proceder del Oriente.
No,
en
que lo lleva, hay que la llevan allí, otras que también hay fenómenos autóctonos, entonces se readaptan cuando se encuentran, y bueno, es un mundo a descubrir. Y, por ejemplo, los italianos llevaron la vela latina a la zona de California, una serie de empresarios italianos que llegaron allí, pues y allí hubo una temporada que se trabajaba con vela latina. J'attendais sans te prévoir et tu es venu.
j'attendais l'inattendu. J'attendais, j'attendais sans te prévoir et tu es venu. Hey! Oh, 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 oh. Maintenant que tu es là. Oh, 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 oh. Je sais pourquoi je me bats. Tous les héros.
¿Estás leyendo algún libro en la actualidad?
Ay, sí. Empezaba un libro hace poco, ya no me acuerdo el título, que me lo regaló mi cuñada.
¿Pero qué es? ¿Literatura?
Sí, literatura.
¿Literatura?
Sí, además aquí inventado.
¿Novela?
Sí, novela. Mitad de Mallorca, un poco así, novela negra.
¿Novela negra?
Un poquito.
Bueno. ¿Crees que en estos momentos van a cambiar de alguna manera las actividades del futuro? ¿Crees que lo que ha pasado con la pandemia, ese cerramiento que hemos tenido, que ha obligado a cerrar actividades y a limitar el límite de la gente, crees que se recuperará totalmente la normalidad anterior o crees que va a haber cambios?
Yo creo que sí que se va a recuperar la actividad anterior. A mí me gustaría que un poco se hubiese reflexionado un poco más. No solo reflexionado, sino un poco actuado. Yo no sé los planes de futuro que se están planeando estos días con todos estos planes europeos de desarrollo y de cambio de modelo energético. Pero sí, me gustaría que se reflexionara un poco más sobre cómo nos relacionamos con el medio, cómo nos relacionamos con nosotros, ¿no? Como sociedades, entre personas. Y hubiese servido para desacelerar un poco el ritmo que
teníamos hasta ahora. Que se llevaba y que se lleva otra vez.
Y que se lleva otra vez. No creo que no veo que se haya cambiado mucho, por no decir nada.
Diría que se está volviendo al estado de antes.
Sí.
Diría, porque sí. Yo cuando cerraron, yo vivo en el campo, por ejemplo, es que noté en un mes un cambio, digamos, de los pájaros. Incluso había más cantos de pájaros y notabas que no había nadie en la calle, evidentemente, estaba todo cerrado.
Ajá.
Pero se notó.
Se notó. Sí.
Pero se está volviendo otra vez a...
Se está volviendo al ruido.
O sea, a lo de siempre, con lo cual...
Yo creo que sí.
Bueno. Ahora nos tienes que organizar una visita a un museo. ¿Dónde nos llevas?
¿De aquí de Mallorca?
Donde tú quieras, tú mandas.
A ver. Hombre, yo...
Si nos quieres llevar al Museo Marítimo de Mallorca, que es el que tienes tú, nos entras por la puerta principal y nos conduces, das una visita.
Venga, os voy a llevar al Museo Marítimo de Mallorca, que está por construirse, pero que lo podemos imaginar.
Por construirse está el edificio y tiene las salas.
Se está construyendo como espacio museístico, que ahora lo estamos acabando. Bueno, ya está diseñado.
Pues, llévanos a la exposición actual.
Pues mira, podríamos entrar en la muralla de Ses Voltas, que es la muralla del siglo XVII, que fue un antiguo cuartel militar y ahora es un espacio cultural. Eso es muy significativo también, un uso militar, un uso cultural. Y a partir de aquí entramos en un espacio cargado de participación ciudadana, donde se ha construido un proyecto colectivo, donde se tiene en cuenta a diversos agentes que están alrededor del museo y que han trabajado durante muchos años para que este patrimonio se pueda visibilizar. Y aquí hemos generado una serie de buenas prácticas en relación al mar, a la posidonia, al plástico, al consumo de pescado de proximidad, a la gastronomía, a la recuperación de artes y oficios, a la visibilización de la mujer en el mundo del mar, que siempre ha estado como secundaria o desaparecida, y luego que empiezas a buscar, pues ocupa elementos claves de la sociedad marítima.
Sí, las famosas pescaderas.
Las famosas pescaderas, que la gente dice, no, las mujeres solo venían a buscar aquí el pescado para vender. Eran las comerciales del entonces, las administrativas de los pescadores, etcétera, etcétera. O sea, ya eran ellas las que sabían cuándo se tenía que comprar un barco, porque había capital o no había capital para poderlo comprar. Y a partir de aquí empezamos a hacer un viaje en la historia, que empieza por los primeros navegantes, estos prehistóricos que llegaron a Mallorca y prehistóricas, que llegaron en el 2300, 2500, con una especie de barcos de maderas flotantes. No sabemos cómo llegaron, pero llegaron.
Como una especie de balsas.
Como una especie de balsas, supongo que...
¿De dónde venían?
Se cree que venían del Golfo de León. Que sería esta zona que...
Del norte, de Francia.
Sí, del sur de Francia, de lo que sería Cataluña y Marsella, en esta zona de aquí. Por temas de navegación es más fácil de llegar, temas de proximidad, a lo mejor presión demográfica en esta zona que obligó a gente a irse de sus zonas de orígenes, a buscar nuevos territorios deshabitados como eran las Islas Baleares. Y a partir de aquí empezamos a construir la historia de las Baleares y de Mallorca en particular, hasta nuestros días que podemos encontrar pateras, embarcaciones que no son pateras. Las pateras es un tipo de embarcación pues menor que se encuentra en los puertos. Esta gente que está llegando hoy en día pues huyendo de conflictos de otras zonas, pues todas estas sociedades, pasando por romanos, fenicios, cristianos, musulmanes, los turistas que nos llegan y que se han quedado a vivir aquí.
Yo mismo
que soy de Cataluña, me he quedado a vivir aquí. Todo esto son los mallorquines y mallorquinas hoy en día, y así me gustaría que el museo contribuyese a entendernos cómo somos y cómo nos hemos formado. Luego entraríamos en la parte histórica de las grandes embarcaciones, las grandes flotas de finales del siglo XVIII hasta principios del XX de Mallorca que comercian con el mundo. Y luego una zona de debate más contemporáneo que sería el tema de las reservas marinas y el equilibrio que hemos de encontrar entre las reservas marinas y la actividad pesquera. Porque no podemos expulsar a los pescadores del mar, porque todos queremos comer pescado, y hay que buscar este equilibrio entre estas reservas y estos pescadores, porque en el fondo el pescado que se consume en Mallorca solo es el 5% del todo lo que tenemos. Está pescado aquí.
Sí, se trae de importación el resto.
Exactamente, el resto viene de otros centros. Entonces hay que buscar como este equilibrio y que garantizará pues la supervivencia del mar y la supervivencia de los oficios y de la actividad comercial. Y luego ya tenemos otra zona que es de embarcaciones, que es un poco, es unas embarcaciones que se encuentran en las cuevas del Castillo de Bellver, que son unas embarcaciones patrimoniales que algunas tienen 100 años o cerca de 100 años, que debido a legislaciones de los años 90 están obligadas a desaparecer de nuestros puertos y de nuestro paisaje. Con ellas, pues los marineros también que se jubilaron. Entonces, aquí hay una lucha de la sociedad civil que ha estado luchando para que exista un museo marítimo para poder recuperar estas embarcaciones y poderlas exponer. Entonces, son unas embarcaciones que están en unas cuevas esperando a ser desenterradas y a ver la luz, en este caso en un museo. Entonces, yo creo que esto coge mucho la filosofía del museo que estamos llevando a cabo, ¿no? Que es recuperar este patrimonio, visibilizarlo y ver la importancia que tiene este en nuestro día a día y en nuestra relación, en este caso, con el mar. Y creo que este es el viaje que haríamos por el marítimo de Mallorca.
Si yo te doy un nombre y te digo Jafuda Cresques, ¿te suena a mar o no te suena a mar? Es la Mallorca de la Edad Media, donde Mallorca yo diría que es un punto de los principales, con Sagres de Portugal, de cartas marítimas. ¿Tendrá que ver algo con Colón, con el descubrimiento de América?
Bueno, y todo de teoría, sí.
Mallorca tiene que ver con América la descubrir. Bueno, yo creo que se atribuye a Cristóbal Colón, evidentemente, a la corona de Castilla. Pero las cartas eran mallorquinas o portuguesas.
Pues eso no te lo puedo decir, pero seguro que eran generadas por gente de la época con mucho conocimiento y que posiblemente bebieran de aquí y de allá. Entonces Colón lo que hizo fue beber de aquí y de allá, arriesgarse a ir a un mundo desconocido y cambiar el mundo a partir de entonces, claro.
Bueno.
Yeah. by your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop playing all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just try hard enough, but we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady going dollars, expect and change. But every war ends the same. Can we just
Vamos a cerrar el museo, vamos a cerrar la visita al museo de hoy. Albert, si quieres dar algún mensaje a los oyentes, adelante.
Bueno, pues espero que puedan ir viniendo poco a poco al Museo Marítimo de Mallorca y que, bueno, disfruten la mar y que miren de verlo de otra forma diferente, aunque estén en la hamaca, debajo de una sombrilla.
También es el mar, también es ir al mar.
También, ¿no? Es ir al mar.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en el programa de Fahrenheit, por habernos enriquecido con toda esa visión de lo que es el mundo de los museos, el mundo del mar y el mundo de la arqueología. Ha sido un inmenso placer tenerte.
Igualmente.
Muchas gracias.
Por detrás.
Y espero que os vean otras vegades aquí, en bola, la porta està oberta.
Igualmente. Muchas gracias por acudir-me.